Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Gioca da 3 minuti e 20 il posticipo di questa 20ª giornata del campionato di Serie A, la prima del girone di ritorno che mette di fronte Napoli e Lazio. Un pelo in ritardo, ma ci siamo, non vi siete persi assolutamente nulla a parte la vaccata di un difensore della Lazio che adesso identificheremo, che ha regalato un calcio d'angolo, però poi non è successo assolutamente nulla. Buonasera Dario Lilloni.
Buonasera, bentornati. Mi siete mancati? No, non è vero. Ma
no, non è assolutamente vero, lo sappiamo benissimo.
Beh, suonava un po' falso.
Esatto, lei si è, beh, che poi in realtà lei non era, era in zona la settimana scorsa per la Coppa Italia, quindi non è che sia, non è che proprio che sia tanto che noi, che non ci sente, diciamo, mettiamola così.
Sì, è vero, comunque non abbastanza.
Vabbè, quello è anche vero. Buonasera, buonasera Gianluca Rouge, invece.
Eccoci qua, eccoci qua, signore. Tutti a festeggiare Zapata. Ah,
ma signore, ecco.
A voi.
Ecco, sarà una diretta molto breve, se cominciamo così questa sera.
Ma avete fatto 5 gol, ma li avete fatti al Frosinone.
Vabbè.
Scusi tanto se siamo la squadra più bella d'Europa. A voi.
Mi piace la musica, attenzione Lazio. Colpo di testa in area di rigore, la gran parata da parte del portiere del Napoli che allontana. Sul colpo di testa da parte, non ho visto se di Immobile o di un altro giocatore, non credo fosse Immobile. Comunque, occasionissima per la Lazio dopo 5 minuti nel corso del primo tempo e arrivano i fischi del pubblico del San Paolo, rivolti più che altro alla formazione laziale. Credo ci siano anche trascorsi, no, tra Napoli e Lazio, però comunque il clima questa sera è abbastanza caldo, come sempre del resto, per quanto riguarda partite tra Napoli e Lazio. Attacca la formazione laziale, il pallone è portato avanti da Lukaku, era lui che aveva fatto la vaccata in area di rigore del Napoli in precedenza. Ancora il pallone con il pallone
mago, che finisce oltre il mago, si ricordi di Fischiare al 18esimo, rigore, mago, ricordatelo.
Buonasera presidente.
No, presidente, non funziona, non
esatto.
È la Juve.
Aspetta, colpo di testa di Milinkovic Savic.
Sì, ho sentito l'arbitro con Marco Silenzio, non se ne è accorto nessuno.
Esatto. Ah, abile.
Dai.
Calcio d'angolo in favore della Lazio, era di Milinkovic Savic il colpo di testa di prima in area di rigore. Non capisco se... Sì, piove stasera a Napoli, stavo cercando di capire se era pioggia o no quella che c'è sopra il terreno di gioco. Palla che finisce in... credo.
Piove, tifosi ingrati, è detto, no?
Ah, piove, non credo, sa, eccolo qua.
Ma io preferirei un piove governo del cambiamento.
Ecco, scusate la scarica del microfono, abbiamo visto la parata di Meret sul colpo di testa di Milinkovic Savic, rimesso in gioco per la Lazio, poi appena finirà questa azione vi diremo le formazioni. Il pallone in mezzo, colpo di testa da allontanare con fallo però in attacco da parte proprio di Milinkovic Savic, calcio di punizione in favore della formazione del Napoli.
Butta fuori! Butta fuori! Ce lo paga a fare qua.
Non capisco perché debba buttare fuori Milinkovic-Savic per una cosa del genere. Comunque, vabbè.
Allora, è un piano, non ci capiterà mai un'occasione del genere. Ronaldo allora... va in procura, possiamo guadagnare 3 punti, su.
Vabbè. Vediamo le formazioni.
No, non mi faccia i ragionamenti tipo il presidente Cairo con Mihajlovic, per favore, perché non...
Sembravano più onestamente ragionamenti alla Gaetano in Trieri, se mi si passa il paragone. Comunque.
Anche...
Comunque, dicevo, le formazioni, la Lazio con Strakosha in porta, Radu, Acerbi, Luis Felipe in difesa, Lukaku, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Parole, Lulic a centrocampo, Luis Alberto leggermente più arretrato rispetto a Immobile, che è la punta principale di questa Lazio. Il Napoli risponde con Meré in porta, Mario Rui, Maximovic, Albiole, Malqui in difesa, Zielinski, Diawara, Ruiz e Callejon a centrocampo, Milik e Mertens, il duo d'attacco. C'è un calcio di punizione adesso per il Napoli, vediamo cosa nasce. C'è, credo, Zielinski sul pallone che sta per spiovere in mezzo, toccato per un compagno, palla in mezzo direttamente tra le braccia del portiere della Lazio, che è Strakosha, lo ripetiamo ancora una volta.
Si vede l'assenza del più grande giocatore italiano, si vede.
Sarebbe il più grande giocatore, Insigne, che non gioca Insigne. Questa sera, esatto.
Che partita di merda proprio di Mendes.
La partita di Mendes, direi, no?
Esatto.
Mi permetta. Io ho questa continua interferenza nel microfono, spero di...
Però non arriva qui, eh?
Ecco qua, dicevo, spero di riuscire a sistemarla in tempi brevi. In panchina, nella Lazio, ci sono Cataldi, Proto, Berisha, Wallace, Durmisi, Caicedo, Correa, Bastos, Pedro Neto, Badel, Guerrieri e Patrick. Mentre invece nel Napoli, che ha una panchina, diciamo, abbastanza corta, perché ha solamente 8 uomini, ci sono Luperto, Yusai, Unas, Verdi, Rog, Ospina, Gulam e Carnezis. Quindi non molta scelta.
Rog è ancora con noi? Sì. Non è andato via a farsi i suoi affari?
Vabbè, non lo so. Se
dovevate venderlo voi, presidente.
Esatto, è lei.
Datemi 32 milioni e lo vendo anche domani.
Va bene, ok. Lukaku forse tiene il pallone in campo? No, rimessa laterale in favore del Napoli. Al 9° minuto del primo tempo, Napoli-Lazio 0-0. Inquadrato Hamsik. Inquadrato Hamsik in tribuna. Napoli che è ancora privo di Koulibaly squalificato ed è privo anche di altre persone, Insigne, Allan, Koulibaly e Hamsik, come abbiamo detto.
E anche Kirikes, che almeno porta simpatia in panchina, non come quello sfigato di Rob.
Sì, ok. Attacca il Napoli, il pallone sulla destra, portato avanti da Malqui, riconoscibile per la capigliatura agghiacciante. Pallone all'indietro per Albiol.
Non è agghiacciante, è moda di Tolosa.
No, fa schifo proprio, non è proprio agghiacciante.
Vabbè, allora la moda di Tolosa fa schifo.
Ma questo è ovvio. Rispetto per Tolosa. Questo è ovvio.
Voi offendete il giocatore di Raiola, bravo.
Sì, vabbè.
Ma no, noi offendiamo la capigliatura del giocatore,
esatto,
di Raiola.
Esatto, giocatore
di allora,
giocatore
non è neanche male.
Il giocatore non è neanche male, francamente.
Sì, Luis Felipe siccome di Mendes prossimo Juve, no?
Luis Felipe è solo più forte di Malquit, è diverso.
Ancora la Lazio che recupera con Milinkovic-Savic, il pallone sulla destra portato avanti da Lucas Leiva, ancora indietro avanza la Lazio, il pallone che non filtra in avanti, viene recuperato a centrocampo da Zielinski, riparte il Napoli con Fabian Ruiz per Callejon sempre esterno di centrocampo ormai, in questo Napoli. Stasera Napoli gioca con 4-4-2 anche per condizioni di emergenza, però ormai mi sa che Ancelotti vede più Callejon come, non come esterno d'attacco ma come esterno di centrocampo. Ancora Malqui, pallone per Callejon, il cross in mezzo, la palla viene allontanata dalla difesa della Lazio che tenta adesso di ripartire con una nuova azione di contropiede. Si gioca a gran ritmo, Dario, tra l'altro, questa partita, stanno correndo,
sì,
come matti.
Si corre parecchio, si correva parecchio anche ieri sera per Inter Sassuolo, poi sì, è stato uno 0-0 di uno squallore allucinante, sì. Speriamo che non faccia la stessa fine.
No, è stata, guarda, ieri sera Inter Sassuolo, poi ne parleremo alle 23 durante il pallonare, però è stata una partita che a me è piaciuta, devo dire la verità, anche se è stato uno 0-0, però
ben giocato.
Vedo
che anche lei ha comprato gli occhiali 3D croati, gli è sembrata solo a lei una partita bella.
A me è piaciuta, devo dire, Inter Sassuolo, cioè... Intendiamoci, avesse vinto Sassuolo probabilmente non ci sarebbe stato niente da dire contando quello che è successo.
Lo vede il signor Lilloni, ormai essere balcanici è arrivato anche a Gazzelli Tata.
A me dico,
si guarda le partite in quella prospettiva.
Dico la verità, a me la partita non è spiaciuta, devo dire la verità. Poi che l'Inter abbia giocato meno bene del Sassuolo è altrettanto ovvio. Ancora il...
Ma no, vabbè, la Sant'Eudosio, cosa dovevamo aspettarci?
Sì, certo. Calcio, cross in mezzo, la girata, il palo.
Madonna.
palo colpito da Milik, ancora il pallone che viene rimesso in mezzo.
Avete facile,
se sentito anche
facile metterla dentro.
Beh, ha tirato una bombarda da centro area praticamente, l'ha presa al volo, sarebbe stato un gol molto bello da parte di Milik. Il cross che è arrivato dalla sinistra, forse da parte di Zielinski, l'aggancio al volo di Milik che spedisce il pallone dritto però sul palo. Avete credo anche sentito il rumore del
palo. Perché non ci aiuti mai? Perché?
Come, scusi, non credo di aver capito.
Non ci aiutano mai. Ma voi te da su cosa aiutate a fare la Juve? Dateci una mano a noi.
Vabbè, ma cosa c'entra l'aiuto con il palo?
Cioè, cosa hanno fatto gli dei? Hanno spostato il palo della porta per
esatto.
Intercettare il tiro di Milik.
Esattamente, fallo intanto su Cagliari.
Voi non capite, come Troia contro i greci, la Juve e la Troia, avete capito?
No,
città, ripeto, per essere parental control, città. Sì, declinazione città.
Effettivamente guardandola non è che l'abbia presa, cioè l'ha presa bene in realtà, però doveva chiudere un po' più il piede, se chiudeva il piede entrava sicuro.
Ha tenuto il fatto
ma
che abbia potuto coordinarsi e tirare
così. Avrebbe fatto già 30 gol.
Se parlate in 37 diventa il processo di Biscardi. Dicevi, Dario?
Dicevo che solo il fatto che abbia potuto coordinarsi e tirare così
quello
abbastanza indisturbato non è un bel segnale.
No, quello è vero. Palla intanto sul fondo. Sarà credo calcio d'angolo in favore. No, rimesso dal fondo in favore della Lazio. Qui rivediamo ancora il tiro di Caglion. Sì. L'ha presa bene, caspita. Pensavo l'avesse presa meno bene degli altri replay, invece l'aveva presa molto bene.
Sembrano i tiri al volo sul palo che faccio io a FIFA. Una partita, ecco. Praticamente.
Sì. Sì, FIFA effettivamente. Ah no, calcio d'angolo alla fin fine. Credo che da come si allontanavano i giocatori non pensavo fosse calcio d'angolo. Comunque dicevo, FIFA ha un po' il difetto dei pali, effettivamente. Sono un po' tanti.
FIFA ha un altro grande difetto, che c'è uno della Juve in copertina.
Vabbè.
Quando carichi il gioco.
Cioè era del Real Madrid, poi l'abbiamo preso noi, sa com'è. In origine doveva essere ancora del Real Madrid.
Marco, si ricordi il rigore fra 4 minuti, se lo ricordi.
Angolo in favore del Napoli.
Ma l'avvocato ce lo siamo perso?
Non è ancora arrivato questa sera, arriverà più tardi probabilmente. A parte che lui essendo avvocato, lui ha quel quarto d'ora di ritardo ormai, fisso, no? Poco come Agnelli, no? Che Agnelli andava via un quarto d'ora, mezz'ora prima, anche di più certe volte dallo stadio.
Ma non ha la stessa quantità di soldi.
No, esatto.
Né di fabbriche automobilistiche.
Esatto, non ha molto del vero avvocato, devo dire la verità. Per non dire tutto, era
con me.
Sì.
L'ho chiamato per una piccola equisquiglia giuridica per agevolare il procedimento di proscioglimento del contratto di Mazzarri.
Quindi siamo arrivati al momento del
addio.
In questo momento sono su Wiki Manager per trovare un allenatore che ci porta in Europa.
Wiki Manager.
Non sia sufficiente. Sto digitando sul noto motore di ricerca Cairo Google, sì. Allenatori liberi.
Comunque,
la definizione, scusi, ma la definizione di allenatore libero sul Cairo Lario?
Sì, esatto.
Come si declina?
Io voglio aprirlo perché è almeno un mese che non lo apro, sembrava andasse tutto bene, invece come al solito, un'altra merdata di stagione. Bene, pagina 122 a sostituire allenatore incapace c'è scritto speriamo che vada bene.
Ah, ecco. Però vede, ad esempio stasera a Napoli piove, governo del cambiamento, per cui magari Mazzarri poteva andare bene piovendo.
Ma non scherziamo, che quel merdone ci ha fatto perdere un'altra partita vinta poi sul campo.
Va bene.
Lui mette la Sadi a mezz'ara, ma via i coglioni ai Sadi. Sì. Gliel'ho anche comprato io.
Ancora la Lazio, intanto siamo al 16° del primo tempo, 0-0 tra Napoli e Lazio. In questo momento Napoli si trova a 10 punti della, no, a 8 punti, cazzo. 8 punti della Juve con questo pareggio, 53 la Juve, 45 il Napoli, però la Juve gioca domani sera, noi commenteremo domani la partita tra Juventus e Chievo alle ore 20:30.
Allora, liberi ci abbiamo. Conte, no, è una puzza.
Conte, Sì, ma Conte, Zeman, mi permetta, no. Conte credo che sia A, un pochettino al di là delle vostre portate economiche. Secondo, vuole un mercato da 400 milioni di euro, quindi la vedo un po' difficile per quanto riguarda il Torino. Vi costa come la chiusura di quattro riviste, probabilmente. Anzi, le costa, caro Presidente.
Allora, sarebbe libero Lopetegui, sarebbe un bel colpo per il Torino.
Chi, scusa, non ho capito. Sarebbe libero.
Se Lopetegui libero, scusate, lo prendo subito.
Non ho capito il nome, però, mi permetta.
Lopetegui, come si chiama?
Lopetegui. Non so se è disposto a venire.
Fammi digitare il telefono, scusa. Ce l'aveva il numero questo qua.
Esatto. Purtroppo non è libero. Le consiglierei un nome, un grande ex Granata. Le consiglierei Martin Vázquez, già che ci siamo. Che allenatore.
Allora, la mia esperienza mi dice Gigi Cagni, però mi ha detto
Gigi Cagni. Addirittura Cagni siamo. Addirittura.
Gigi Cagni, ma sì. È ancora in attività?
Sì, penso di sì.
Ce lo facciamo tornare io e Petrarchi, tranquilli.
Comunque non ho notizie autorevoli relativamente all'esonero di Mazzarri. Esatto, bravo.
Però ci vuole una ventina di giorni per passare le carte.
Ma come una ventina di giorni? Addirittura. Cos'è il preavviso? Date come in fabbrica?
No, c'è il contratto dove bisogna scrivere il preavviso, poi lui si deve lamentare.
Certo, guardi. Esattamente.
Poi ci sarà un articolo della Gazzetta dove direi che la squadra si sta risollevando, un'altra sconfitta e poi lo cacciamo.
Ah, ok, benissimo.
È sul contratto, la pagina 42 del vocaio l'aereo, alla pagina contratti di merda per Mazzarri.
Non avevo dubbi. Intanto ci ha raggiunto un ospite, buonasera.
No, sono sempre qua.
Lo so, ho capito, cazzo, non ti vedono e quindi io posso mentire per qualche secondo. Si chiedevano
di sfida di Mazzarri.
Non so perché lei abbia avuto un orgasmo adesso. Comunque, dicevo, si chiedevano dove fosse finito lei, avvocato, tra l'altro.
Allora, io oggi sono andato a fare trekking, innanzitutto.
Ma cosa sei andato a fare oggi? Ok.
Sul
ponte del Po sei andato a fare.
Sul monte Taccone, fra Alessandria e Genova.
Che conosci solo tu, tra l'altro.
No, se ci fosse da...
Te lo sei inventato
cercalo,
adesso.
Cercalo,
ma sì, lo so che c'è.
Lo so. Allora, se ci fosse Dario invece di questo qua...
C'è Dario, infatti. Non sa di cosa stai parlando.
Ma non è vero, lui è uomo...
Lo stavo seguendo perché stavo ricevendo delle bellissime notizie.
È uomo
dalla
di montagna,
mia,
Ah, cosa le ha detto? Attenzione alla Lazio, intanto conclusione, palla che viene rimpallata. Ancora Lukaku va a contendere il pallone, bravo, qui a strappargli la sfera e dare la rinnovazione del Napoli, perché c'è però un fallo, cartellino giallo inevitabile, in arrivo per il numero 21, Sergei Milinkovic-Savic.
Quindi era in zona campo Morone, avvocato?
Sì, sì.
Esatto.
Mio padre ci sarà passato di sicuro.
L'hai letto su Wikipedia anche tu adesso?
No,
mio padre non gli fa questi trekking in montagna, quindi almeno una volta ci sarà passato.
Vabbè, che ha fatto? Scusate, avvocato, sì. Ha fatto un trekking?
Sì,
dove è andato?
Sul vicino, di fatto vicino, perché poi ci siamo dovuti fermare un po' prima, al Monte Taccone.
Ah, era quello di cui mi parlavi forse a Natale?
No, quello è il Monte Tobbio, dove ero andato l'8 di dicembre. Però è sempre il parco del Maccherono, quindi siamo sempre in quella zona.
Cioè, quindi lei adesso è entrata in una compagnia di escursionisti?
No, è da boh, okay. Sono sempre gli stessi quattro imbecilli che frequento.
Ah, ecco, perfetto.
Scusi, e invece la uno che allena pallone.
Come, eh? Scusi, non ho capito. Ah, no, perché Cairo ha intenzione di cacciare Mazzarri.
Ah, insomma. No, ma prende i cagni.
La storyline di stasera è che il nostro presidente Cairo vuole cacciare l'allenatore.
Senta, la mandate la lettera di disguida. Io non lo voglio più.
La lettera di disguida.
Gli togliamo la guida del Torino, perché sennò non capisce.
Ok, perfetto, va bene. Perfetto. Lei domani sera,
quando ha letto Fossati mezz'ora
libero apposta.
Perché c'è Juventus che
di terrore libero apposta.
Se poi lei volesse per caso andare a vedere Bohemian Rhapsody in settimana,
no, l'ho già visto, c'è la versione karaoke. Esatto, no, voglio andare a vedere l'anime che fanno il 21, 22, 23. Quindi solo il
23. Che c'è di anime che danno? Il 23?
Vuoi veramente saperne il titolo?
No,
solo il titolo è geniale. Voglio mangiare il tuo pancreas.
Ah, bello. Sembra titolo di un horror di...
No, però è...
Napoli, palo ancora! palo ancora della formazione napoletana, un'azione anche abbastanza comica, tutto sommato, occasione poi da fuori, palla che finisce a lato, occasione per il Napoli con la conclusione della parte di Milik. Adesso devo capire chi è stato a colpire il palo.
Sto ragazzo, che cosa?
Rivediamo intanto l'azione di prima. Allora, palla quasi sul fondo, il cross in mezzo, colpo di testa e palo. Colpo di testa e palo, non di Milik, però, che poi è andato il palo è di Milik, la conclusione di Fabio Ruiz. Conclusione da fuori.
Ma l'ha deviata il portiere sul
palo? Sì, l'ha deviata il portiere, sì, esatto. Il cross è di Zielinski, cross corto. Il colpo di testa di Milik, che non era fortissimo, era abbastanza debole, però abbastanza angolato. Si lamenta Milik di una trattenuta. Intanto non abbiamo visto la reazione di Insigne in tribuna. Abbiamo però sentito la reazione soddisfatta. Abbiamo sentito la reazione soddisfatta di De Laurentiis. Dicevamo intanto, conclusione ancora fuori, occasione per il Napoli. Conclusione da fuori area. Ancora Milik da fuori area, conclusione di piatto sinistro. Le tre palle gol più importanti della partita le ha avute Arkadiusz Milik. Palla che rimbalza sta andando verso il palo, rimbalza sul terreno ed esce.
Chi è questo?
Koulibaly.
Dicevi da
Dicevamo, scusate.
No, dicevo tipo 3 o 4 discorsi fa.
Sì, va bene, non importa.
Avvocato, ma il fatto che lei vada a fare trekking chiaramente rientra tutto nel motivo fondamentale per cui una persona si mette improvvisamente ad andare a fare trekking.
Che dentro così non ha completamente senso, però semplicemente ho degli amici che ci vanno da molto tempo e...
Pensavo fosse per prendere un po' di...
quella va di boba, ci siamo capiti insomma, per il resto sì. Ci siamo capiti in senso buono, No, e sono sempre gli stessi di cui ti dico perché tu ci hai mangiato assieme alla serie tale.
Tanto c'è un giocatore del Napoli a terra, si tratta di Mertens.
A proposito, ma la mia signora le ha passato la ricetta?
No, l'ho trovata in altre parti e comunque...
Adesso però la bacchetto perché...
No, se vuoi... Allora, innanzitutto la ricetta c'è sul sito della Regione Piemonte. Davvero?
La ricetta
di Bunet,
sì,
che io poi mi sono fatto passare da quelli di Panta, perché se dobbiamo aspettare la signora Lilloni facciamo prima
adesso la bacchettiamo.
Bunet.
Sul sito della Regione Piemonte c'è, sì, la ricetta fatta bene, perché te ne propongono 1000.
Ecco qua, vediamo un pochettino. Ricette stagionali, sito ufficiale della Regione Piemonte Agricoltura. No, non mi dice assolutamente nulla.
All'epoca mi passarono quel link lì.
Ah, ok, magari l'hanno cacciato.
Ma le foto di Chiamparino che mangia tutte le ricette, no, una non, per una?
No, non credo.
Dio ti punirà per questa battuta.
Esatto, sì, esattamente.
Non hanno
quei di cucina giunto lì. Qua bisogna fare gol.
Va bene, grazie.
Anno a tutti, perché è la prima volta che ci sentiamo per quest'anno solare.
Esatto.
Che è già iniziato molto
bene.
È
un po' che non la sentiamo, effettivamente, dottor Canton.
Sì, in effetti è abbastanza.
Ok. Siamo sempre 0-0.
Si è fatto sentire perché ha notato la grandissima partita della SPAL contro il futuro.
Contro il Bologna?
Ah, siamo direttamente al futuro.
Sì, farei notare che la SPAL ha fatto segnare Palacio oggi. Attenzione la Lazio, il pallone per Luis Alberto, il pallone che viene dato poi all'indietro, giostra bene. Milinkovic Savic, conclusione, parata in calcio d'angolo.
Non è piaciuto da trattenere questa palla.
Sì, non sembrava un tiro effettivamente dei più irresistibili, francamente. Tra l'altro... Ecco, c'era Immobile in posizione regolare, il pallone è finito a Luis Alberto, poi gli ho dato il pallone all'indietro, è stato bene palla qui da Lazio, conclusione secondo me finiva anche fuori tra l'altro sta palla. Comunque calcio d'angolo per...
Che porterà il codino nella tomba, perché aveva detto che si tagliava il codino quando, il 2011, quando l'Inter vinceva, quando vinceva un trofeo con l'Inter, qualsiasi trofeo.
E non è finita particolarmente bene, effettivamente.
Non ha vinto nessun trofeo, ma
è un po' come...
Ma se lo taglierà in futuro, è un po' come... quando il Bologna toccherà l'Europa.
È un po' come la maledizione del bambino, no? Per il Boston Red Sox, spero che non si arrivi a tanto per vinta, francamente.
Un po' come quello che ha detto, se Higuain fa più di tot gol,
taglio. No, era Higuain, esatto, sì. Esatto.
Doveva segnare il gol con la Juve.
Esatto. C'era anche un altro genio a Sport Italia che aveva detto vediamo se Ronaldo arriva in doppia cifra, già 14 tra l'altro, è un anno strano, perché è un anno in cui Ronaldo fa gli stessi gol di Zapata, è un gol, è un anno abbastanza strano questo calcisticamente.
E con 5-1 della Serie A poi!
Vabbè, c'ha ragione, però, cioè, qua, quante volte può segnare 14 gol Zapata?
Non li ha mai, no, non li ha mai segnati, Zapata, l'ho andato a vedere oggi, massimo che ne aveva fatti era 10, se non ricordo male.
In realtà bisognerebbe contare quanti punti porta un gol, per cui...
Sì, quelle... guarda che comunque... Allora, adesso vado a vedere, perché comunque ci sono le partite.
No, non commento, Zapata. Cioè, dico Zapata sicuramente è bene, però... 4 gol contro Frosinone di cadavere,
no, quello è vero.
Dire, non valgono come 4-1-0
no,
contro
è vero,
Inter,
è vero,
eccetera.
È vero, però è anche vero che Zapata comunque, ridendo scherzando, è già, aspetta un secondo quando prendo il rendimento, è già comunque, ha diverse domeniche che segna, e comunque era 10 prima di oggi, quindi comunque non aveva segnato,
sì,
già tanti gol. Quindi
contesto, però c'è modo e cioè, però di solito le classifiche cannonieri sono bugiarde,
certo,
come come le donne,
però,
ecco.
Comunque, andando a vedere praticamente, lui aveva segnato nel 3-3 di Atalanta-Roma, però non so, però non ho scritto quando ha segnato. Ha segnato nel 2-2 di Atalanta-Milan, e credo fosse il gol decisivo quello. Aveva segnato nella vittoria dell'Atalanta col Bologna. Ha segnato un gol contro il Napoli, partita persa però dall'Atalanta per 2-1. Aveva segnato nella trasferta con l'Udinese, vinta 3-1. Ha segnato il gol decisivo con la Lazio, Atalanta-Lazio 1-0. Ha segnato un gol. E Renato Schettano è 7 domeniche che segna di fila questo.
Comunque
Quagliarella, che sapeva battere il record di Battistuta, è arrivato 10. Dicevi?
Il cambio della
sì, perché si è fatto male un giocatore.
Peccato che non ci sia Matteo Guadagnini, che questo giocatore lo ama alla follia.
E Wallace? È entrato Wallace?
No, Bastos.
Ah,
secondo
peccato.
Me manco lui ama.
Secondo me oggi. Occhio,
no!
Occhio immobile, diceva. Secondo me oggi di più Wallace. Un peccato che Matteo non sarà con noi domenica prossima per Lazio Juventus, che noi seguiremo alle 20:30.
Potrebbe essere, avrebbe potuto essere veramente divertente.
Sì, esatto. Cosa. Ma in compenso ci saranno 38 persone qua dentro, quindi.
Chi è che c'è? Vabbè,
allora, siamo io, te, Dario.
Allora,
Dario,
devo vedere se ci sono o non ci sono, ma farò in modo di esserci.
Ok, va bene. Perché dove vai?
Perché
vai, hai un'altra escursione a Kathmandu domenica prossima, per esempio.
Ma perché mi piate in giro per le mie escursioni a meno 11?
Direi che è un motivo abbastanza valido.
Ma ci siamo tornati.
Ma invece che stare a casa a dormire come tutti i cristiani, voi andate a messa, visto che parliamo di cristiani la domenica. Andate a fare l'escursione a meno 15.
Meno 11.
Scusi,
tra l'altro,
scemo io non
pare percepiti. Per me ce n'erano solo meno 6, meno 7. E siamo tornati indietro solo perché il cane che ci siamo portati indietro tremava da freddo.
Vabbè, per quel motivo?
Sì.
Povero cane.
Povero Cristo, aggiungeremmo.
Esatto. Maledetta bestia, altro che povero.
Comunque è entrato Bastos al posto di Luis Felipe. E questo è il cambio che era avvenuto nella Lazio un paio di minuti.
Oh, cambio
come
che
dicevo,
fa giustizia all'umanità.
Come
grazie.
Dicevo, domenica prossima ci saranno un po' di persone che con il calcio non hanno niente a che fare.
Bene.
Però ci sarà lei, ci dovrebbe essere Dario, ci sarà Fabio.
Sì.
Anche se Fabio arriverà, mi sa, dopo la partita di Milano. Quindi potrebbe arrivare non durante la partita, ma potrebbe arrivare dopo la partita. Non so se Gianluca sarà con noi domenica prossima. Per la...
Si riesco a trovare qualcuno che mi aggancia a metà strada, sì.
Beh,
nel senso che...
Se arriva a Milano, secondo me ne trova gente che la porta in giro.
Se arriva a Milano va bene, ok.
Giusto,
lo potrei fare.
Da Milano ti porta giusto il problema. Glielo dici a Mattia o a compagnia cantante. Poi dovrebbe...
Scusate, voi che parlavate di capo carabinieri, fate una domanda a Petrarchi, un secondo.
Mattia durante la partita starà dormendo. Cercheremo di impedirgli...
Petrarchi, qua parlano di cannonieri, ma Belotti, quanti cazzo di gol ha fatto quest'anno?
3 o 4, che non mi ricordo. No, ne ha
come
fatti...
7?
No,
sette?
Ne ha fatti...
Io
sì,
non mi scriverei,
ne ha fatti 7, sì, ne ha fatti 7, è vero, ha ragione.
Mamma mia, schifo.
No, 6 e mezzo ancora il portiere della Lazio della Lontana. Poi contro Costi, Caglione sul secondo palo. La palla resta lì. Vabbè, sì, va detto anche che ha di fronte la difesa della Lazio. Che tutto, con tutto il rispetto, non mi è parso irresistibile in questa serata.
Guarda la tua!
Come, scusi?
Guarda la sua.
È la mia, è tipo la migliore difesa del campionato fino a questo momento.
E certo, ci siamo tutti.
Come, scusi, non ho capito.
No, chiediamo.
La mia è la miglior difesa del campionato con 11 gol subiti e 38 fatti. L'attacco. Miglior attacco no, perché ce l'ha
andare
l'Atalanta 44. Esatto. Parlando di giocatori che se ne vogliono andare, io approfitterei della presenza di Dario per parlare di Higuain un secondo. Perché oggi
è scorretto.
Gattuso.
È scorretto questa. No, scusi.
Sì.
partirei un attimo con una correzione. Hai sbagliato il verbo.
Sì.
Ci sono giocatori che se ne debbono andare.
No, parlerei di giocatori che se ne sono già andati, ma con la testa
sì,
da tre mesi almeno.
E meno male, diremo noi.
Ma poteva scegliere di andarsene dopo la partita con la Juventus, francamente, invece che durante, come abbiamo visto ampiamente.
A questo che non ha fatto Fudang, però tu non dire che ha sbagliato,
Fudong ha già sbagliato. Ha sbagliato un'intera stagione precedente.
Col senno di poi è facile parlare, francamente.
Sì, beh, comunque è molto parte quello.
Diciamo che.
Ma io non ho fatto il dole da 100 milioni. Io no.
No, ne ha fatto uno da 350.
Beh, mi permetta, avete pagato un giocatore 18 milioni per 6 mesi alla fine. Non è che sia stata sta gran mossa, francamente. Col senno di poi. Col senno di poi.
9.
No, no, 18. Lo pagheranno, il prestito lo pagherà tutto. E come se lo pagheranno?
Ma il Chelsea paga
lo stipendio. Il costo del prestito della Juve loro lo danno. Assolutamente.
Ah, lo paga il Milan?
Certo.
No, aspetta un attimo. Scusa, se nei sei
posso
mesi
posso dire all'epoca mi sembrava
veramente un attimo.
Il rosario
aspetta,
dopo.
Aspetta, dicevi.
Il discorso è, scusa, se già va a giocare negli altri sei mesi al Chelsea.
Sì, certo.
Perché non lo paga il Chelsea che di fatto lo fa giocare?
Infatti lo paga anche il Chelsea.
Ok, ma allora non lo paga il Milan.
Lo paga il Milan per il periodo che ne ha usufruito, ma il prestito oneroso che tu tieni il giocatore un giorno, che tu tieni un anno, non cambia niente. Cioè, comunque
quindi la risposta è perché siamo stronzi.
No, perché scusate, io avevo capito dai giornali che...
No, non pagano, loro risparmiano i sei mesi di stipendio, però il... E quello riguarda il giocatore. Alla Juventus loro devono andare 18
milioni. Io avevo capito che comunque il cartellino, tra virgolette, il costo del prestito l'avrebbero pagato per il periodo effettivo in cui avrebbe giocato loro.
Non mi sembra.
Magari.
Beh, sarebbe in teoria uno scambio di prestito.
Va bene tutto. Tranquilli, è andato via il problema.
Tu sei contento.
Quindi la Juve praticamente prende due prestiti o al Chelsea va gratis.
Sostanzialmente la Juve. Attenzione, gol del Napoli! Al 34esimo del primo tempo, il vantaggio del Napoli con il capitano Caglione. Napoli 1, Lazio 0.
L'ho finito, guardalo! È il secondo posto, ti è!
Ho visto solo la parte finale dell'azione, bello spunto da parte di Caglione in area di rigore, il destro con il pallone che è finito sul palo alla sinistra della portiera della Lazio. Rivediamo l'azione. Posizione regolare, mi sembra, di tutti i giocatori, assolutamente sì, coinvolti.
Caglione passa
abbastanza come il coltello caldo passerebbe attraverso il burro per la difesa della Lazio, che se lo perde completamente, parte...
Insegna sul palo del portiere,
esatto.
Peraltro.
Radu sì, anche 120 anni.
Sì, esatto. Bello in ritardo tutta la difesa della Lazio. Bel gol del Napoli, al 34esimo Napoli 1, Lazio 0.
Comunque dicevo.
Ma io cambierei su.
Veda lei, se vuole cambiare su football, fate pure. Nato noi continuiamo a seguire la partita.
Già fatto.
Ecco, perfetto. Comunque, il discorso stanno a io sto però fare un articolo di Eurosport. Allora, l'accordo con la Juventus, firmato all'inizio agosto 2018, ha portato all'accensione a titolo temporaneo a fronte di Higuain al Milan, a fronte di un corrispettivo di 18 milioni pagabili interamente nell'esercizio 2018-2019. Quindi, sì, 18 milioni.
No, pagabili, cioè, non pagati.
Pagabili, sì, ma ho capito. Però non è che se lo danno in prestito dopo sei mesi non ci danno i soldi.
No,
cioè.
No, lo capisco. Dovrebbero darli per il periodo in cui lo, tra virgolette, ne usufruiscono.
Pagabili dire. Significa che sto dando una possibilità di pagarli, esatto, in questa modalità.
Tu comunque
però...
mi devi 18 milioni, ma me li devi dare entro
voglio,
fine dell'anno.
Voglio chiedere ad Antonio su ste cose molto preciso, glielo chiederemo. Poi non è che voglio avere ragione, voglio capire.
Veramente io quest'estate non avrei mai detto, io ero uno di più incazzati, nel senso che io ero uno di quelli che credeva alla favola, alla possibilità di Higuain, Benzema per Cristiano Ronaldo praticamente.
Cioè, il discorso è questo, non credo fosse un prestito mensile, cioè poi magari con un accordo tra gentiluomini magari la Juve ha detto ma sì, voi ce lo restituite, noi vi scagliamo i sei mesi, però non credo funzioni così, francamente.
Non lo so, anche perché lo dico semplicemente perché l'avevo sentito sui giornali, poi sai, i giornali dicono tutto il contrario, tutto
sì,
va infatti. Bene, però appunto Antonio secondo me su questa
adesso,
cosa
adesso, è... sento il mio esperto un attimo che poi lo
da capire se
è lo stesso che sente Antonio
ah sì no io non sapevo fossi in contatto con l'esperto di Antonio
esattamente
a capire se il calcio è legale il subaffitto, per cui in qualche modo, ma non penso, cioè non penso che uno possa girare il prestito magari con l'accordo e quindi i soldi entrano e passano, per cui magari il Chelsea al Milan non, o paga la Juve e il Milan è esonerato.
Chiediamo a chi ne sa più di noi.
Penso che negli ultimi anni, comunque, con la scusa della, con la fine delle doppie proprietà e tanto, tante di queste cose siano state portate.
Mi dice metà.
Sai perché? Perché allora di fatto cosa è successo, secondo me? Il gol!
Gol del Napoli ancora sul calcio di punizione! Calcio di punizione al 37esimo. Arkadiusz Milik, dopo aver colpito due pali praticamente, va a segnare sul calcio di punizione il gol del 2-0 del Napoli al 37esimo. Gran calcio di punizione questa volta da parte di Napoli 2 Lazio 0.
Il secondo posto.
Che poi questo ragazzo, poveraccio, sfigato come la merda, e secondo me è forte.
Ma è molto forte.
Sì, portiere della Lazio rivedibile, francamente. Qui. Al di là della barriera, che probabilmente non è messa benissimo, francamente.
È entrato il nero, abbiamo preso due gol.
Poi gliela mette bene, però la portiere della Lazio parte veramente in ritardo.
Intanto siamo collegati con il Silverdome.
Sì. Com'è la situazione ambientale? Ha chiuso lì, quindi
ha chiuso, quindi sono belli tranquilli, non c'è problema. Tutto bene, in corso il primo quarto, 0-0, terzo e tre, 12:30 da giocare, a voi.
È appena iniziato, diciamo, perché ricordiamo, sì, è serata di Championship per quanto riguarda l'NFL, stanotte, si decide chi va al Super Bowl tra due settimane.
Ma già, settimana prossima cosa c'è? Ah, c'è il Pro Bowl.
Vabbè, chi se ne frega, aggiungerei anche.
Sì, beh, Pro Bowl, che ricordiamolo, da qualche anno è stato trasformato.
Sarà almeno 10-15 anni che è una pagliacciata di proporzioni.
Prima era una partita di cui non fregava un cazzo a nessuno, adesso è una partita di cui non frega un cazzo a nessuno, senza i giocatori che giocano i Super Bowl.
Ma era già così anche gli altri anni, quando l'hanno spostato la settimana prima del Super Bowl.
È praticamente lo star game dell'NFL.
È lo star game dell'NFL, sì. Ma ancora più pagliacciata perché ovviamente non vogliono farsi male, giustamente. È come facessero lo star game del rugby, cioè, che vabbè,
diciamo che sono mai. In campo ci sono sempre 22 emuli di Tim Duncan, che quando andava a giocare lo star game dell'NBA tutto voleva fare tranne che giocare.
Beh, quello vale per tutti i giocatori che giocano lo star game, a parte gli ultimi 3 minuti tipo, però.
Mi ricordo giocatori già negli anni in cui lo star game comunque era una cosa semiseria, esatto, che si rifiutavano di tirare
addirittura.
Tiro.
Se tu vai a vedere qualche video di Buffa tranquillo e ti cerchi uno
la Sheed, che sì, no,
Sheed non tirava neanche, non la toccava neanche la palla.
No, Sheed era lì per perculare tutti.
Tranne quando
Yoming che tirava da tre perché non gliene fregava più niente. No.
Tranne quando un anno i Pistons decisero di giocare per davvero e lì fu anche una bella
e arrivò un messaggio dall'altro: metteteli in panchina.
Lui dice: ce li danno metà perché sennò col cazzo che lo lasciavano andare. Cioè, col cazzo che
mi va bene, andare. Ma voi non vi preoccupate. Ma,
ripeto, la logica.
Va bene, lo paghiamo, non lo paghiamo. Va tutto bene.
Seriamente parlando, è che nel momento in cui, tra virgolette, usufruisci di un servizio, chiamalo il calciatore in questo caso.
Sì, diciamo che si sono messi d'accordo. Mettiamola così.
Beh, io penso che sia abbastanza una regola, in realtà.
Regola non lo so.
Perché
però
è praticamente un trasferimento di prestiti.
Quindi metà del prestito lo paga il Chelsea.
Praticamente sì. L'accordo che ha fatto la Juve praticamente con il Chelsea, che vabbè sarà annunciato poi tra quando sostanzialmente verrà ufficializzata la cessione.
Verrà annunciato il giorno in cui festeggeremo tutti. Faranno lo stesso annuncio.
Praticamente, guarda, una squadra che ha già che ha già bisogno di un giocatore che faccia squadra, guarda, è perfetto per il Chelsea, Higuaín, un giocatore proprio notoriamente che si sacrifica per la squadra, guarda, notoriamente. Comunque dicevo,
sempre meglio che il Sasso spagnolo. Specialmente
un giocatore.
Beh, con la Juve si sacrificava, cioè
si sacrifica nelle squadre in cui va tutto bene. Al Chelsea non va tutto bene. Quindi non so.
Quando si andava a giro pizza, non si riusciva a finire la pizza, toccava pagarla, allora si sacrificava.
No, la Juve si sacrificava perché comunque alla Juve le cose andavano molto bene. Nelle squadre in
alla
cui
Juve, io me lo ricordo,
le cose non vanno molto bene.
Non segnava per un mese, ma menava a centrocampo come un fabbro.
Al Chelsea non va tutto bene, perché il Chelsea le cose al Chelsea non vanno benissimo. Quindi, d'altra parte, ci sono squadre più forti del Chelsea, francamente, in Inghilterra. Con tutto il rispetto per il Chelsea, quindi non so se sarà una cosa così. Poi magari va in Inghilterra, fa 20 gol. Cioè, glielo auguro. Penso farà male, però non sono. Cioè, sono convinto che al primo problema al Chelsea, i problemi che lui ha di fragilità psicologica arriveranno fuori. Tanto c'è un fuorigioco di Caglion, non del giocatore in mezzo.
Ma quali problemi avrà? Tanto gliela passano solo a lui. A Chelsea, stai tranquillo.
Anche perché quello c'è, quindi. Non è che ci sia molto.
Peraltro Chelsea, che è in un momento di, con una situazione di come dire, di solidità di squadra rivedibile.
Vabbè, sentite, è il mese in cui Luiz non prende le medicine, non ci si può far nulla.
Intanto la Juve pare abbia preso Darmian, intanto, parlando di notizie di calciomercato, dipende.
Allora, scusate se non avete detto però, grazie al Matteo l'ha portato, grazie.
Dipende però da Spinazzola, se Spinazzola ha voglia di trasferirsi a Bologna.
Per giocare,
ma certo che avrà però Bologna, giocherebbe, ma stai scherzando.
A Bologna giocherebbe. Occhio intanto a Lukaku, fuori gioco.
Anche perché da quel lato lì che c'è Calabrese e Bologna, o dall'altro lato?
No, Spinazzola è sinistro, c'è Penny.
Chi?
Appunto,
Dix. Infatti, sto per dire
Penny. Ah, ok,
Penny.
La figlia di Peter Parker.
Comunque, guarda, per Spinazzola farà bene, un'esperienza quasi futuristica, verso il calcio del futuro farà bene, certo. Poi tornerà la Juve bello pimpante.
Certo, guarda, immagino.
Anche oggi ci avete creduto che era un 4-3-3, era un 3-6-1, lo si vedeva.
Ancora il Napoli, intanto siamo a 2 minuti dalla fine, 2-0 per il Napoli.
Comunque posso dire una cosa, se mai andremo in Serie B, però ci stanno dando una grande mano l'altro a rimanere in Serie A, perché se vanno così a rilento tutte dietro, buonanotte.
Sì, vi ricordo anche che avete ancora 10 punti da rimontare.
Ho capito, ma queste qua non salgono mai, fateci morire in pace, in agonia.
Intanto si sblocca il punteggio a New Orleans, field goal dei New Orleans Saints, 3-0 a 10-04 dalla fine del primo
tempo. Io dopo la fine del primo tempo mi dirigerò a vedere la partita, però farò qualche collegamento. Vado a casa di un Saints fan, quindi...
Un minuto e mezzo alla fine del primo tempo. Napoli che ha abbastanza ammazzato la partita con i due gol.
Adesso abbiamo ammazzato la partita. Aspetta che prendo questo bel giornale rosa e ci pulisco il culo.
Presidente, lei è sempre di classe, eh? Tra l'altro.
Guarda che bello, Inter seconda, Roma terza, Milan quarta.
Ancora.
Guarda sono
ancora.
E guarda che è sesto, la Lazio e quinto a Napoli. Certo, come no.
Vi ricordiamo che domani pomeriggio su questo canale di Twitch, twitch.tv/punto di 100, dalle 15 manderemo in onda la radiocronaca di Mauro Suma di Genoa Milan. Non la faremo noi in diretta, però lasceremo
la telecronaca del mio ritiro dei soldi in banca.
No, quello no. Dicevo, la radiocronaca del fu direttorissimo, che adesso tra l'altro si spaccia come su Twitter, aspetta un secondo,
coordinatore editoriale.
Esatto, coordinatore editoriale, esatto. Cord puntino editoriale.
È il mio youtuber che fa video dall'accesso, giusto?
Passione per l'attualità.
Ma quello è più legato. Sì, quello
top
più legato.
Su Top Calcio 24, RMC Sport, derby, qualunque cosa sia, praticamente. Cos'è derby?
Comunque, Dario, visto derby. Che...
Ah, è un sito. Visto è un sito, è derby.it, sito che ignoravo completamente.
Ma chi ste ne...
È un sito di calcio che dirige evidentemente Mauro Suma. Vediamo se ci sono gli editoriali.
Farà un editoriale per far prendere Alilovic e Bertolacci al Genoa?
Può essere. Beh, non credo.
Prima che Genoa non li vuole.
Sì, dal titolo. Credo che il titolo fosse Via dal cazzo stronzi, per la precisione. Il titolo del. Il titolo.
Allora, Dario, se vanno via, è autorizzato in questa settimana, nel prossimo pallonario, una festa di Dario per 5 minuti. Perché se vanno veramente via.
No, ma Kosovic non lo puoi neanche. Non lo puoi neanche. Non puoi neanche festeggiare. Non lo sei visto mai.
Infatti, non sai neanche chi cazzo è tu, Alilovic.
Ma quell'altro vale per due.
Alilovic,
Bertolacci, devo dire sì.
Alilovic credo che abbia giocato tipo 10 minuti in coppa e basta.
Sì, esatto.
Comunque
magari sarà un altro suo, che va al Genoa, esplode e torna.
Allora, Alilovic quest'anno al Milan ha giocato 60 minuti in 3 partite di Europa League e basta fino a questo momento.
Ma Bertolacci di più, rendetevene conto.
Ancora Lazio, ultima azione,
tu
siamo nel recupero.
Pensa a quanti Giuseppe Mauri, voglio dire.
Esatto.
Quello non lo piace più, non lo vogliamo più.
Adesso vado a cercare le statistiche di Bertolacci di quest'anno, sono curioso. Allora, Andrea Bertolacci.
Comunque, tranquilli che Genoa ha già trovato la sua nuova gallina dalle uova d'oro.
Sì.
Che sarebbe?
Facundo Ferreira, quanto
sì,
pare.
Confermo che Bertolacci ha giocato di più, ha giocato 4 partite e 139 minuti in Europa League.
Io me ne ricordo una in Europa League in cui era veramente imbarazzante. Avremmo potuto giocare
con
quale delle 6 del Milan? Perché abbiamo l'imbarazzo della scelta, mi sa, per quelle in Europa League.
Quella in casa col Dudelange.
Beh, anche le altre.
Che sono state molto meglio. Disperazione.
Occhio alla Lazio, attenzione a Lukaku, il cross in mezzo. Ma Lukaku sta. Non capisco se sono i capelli o se Lukaku sta giocando con la felpa col cappuccio. No. Comunque, finisce il primo tempo a Napoli. 2-0 per il Napoli con i gol di Caglione al 34.
No, mica finito quel
primo. Adesso arriva. Adesso è arrivato, eccolo qua, il fischio finale del primo tempo. 2-0 per il Napoli, partita che con i due gol si è abbastanza indirizzata, no, avvocato?
Sì, perché poi la Lazio alla fine grossi pericoli non è creato.
No,
anzi,
infatti.
Il Napoli ha due legni su cui recriminare, tra virgolette.
Sì. Poteva anche essere più ampio, effettivamente, il punteggio. Però non è stata una brutta partita fino ai gol, diciamo. Fino al gol è stata una partita abbastanza equilibrata, anche se di tiri in porta, effettivamente, dalla Lazio non abbiamo visti moltissimi. Però giocavano, correvano, comunque sembrava quantomeno voglioso di fare. Poi il Napoli ha fatto il primo gol, dopo 3 minuti ha fatto il secondo, direi che ha ammazzato abbastanza la partita, quindi non c'è molto altro da aggiungere. Dario, anche se hai visto più il football probabilmente
fino al primo gol praticamente.
Okay. Sì.
Beh, un gol, due pali, poi c'è stato anche il secondo gol che non ho visto ma che avete raccontato, mi sembra una partita che Napoli...
calcio di punizione della Lazio.
Sì, pardon, calcio Napoli, punizione. Scusa. Partita che sembra il Napoli stia abbastanza controllando in questo momento. La Lazio non sembra avere i mezzi, almeno fino adesso, per opporsi al Napoli.
Sì, sono abbastanza d'accordo. Vediamo se il secondo tempo sarà diverso. Questo è Diawara. No, chi è questo? Diawara, microfono di Sky.
È stata una gran bella partita, che tanta intensità da parte di tutte e due le squadre. Voi avete avuto forse il merito di stare centrati sulla partita, di leggere bene tutti i momenti del primo tempo.
Sì, sapevamo che era una partita molto difficile, ma noi dal primo minuto siamo entrati in campo cattivi e abbiamo interpretato bene la partita e abbiamo meritato di essere davanti 2-0.
Pallone perso recuperato dai Saints.
Più benzina nelle gambe e interpretare come l'abbiamo fatto al primo tempo.
Grazie.
Le parole di Diawara, sempre punteggio a New Orleans intanto?
3-0, ma Jared Goff ha lanciato letteralmente un pallone nelle braccia di un difensore dei Saints che è stato tirato giù, ma adesso i Saints si trovano tipo sulle 22-23 yard dei Rams e la situazione è davvero complicata.
Va bene, ci fermiamo per l'intervallo, riprenderemo tra circa una decina di minuti con il secondo tempo dalla San Paolo. Napoli 2, Lazio 0, gol di Caglione al 34esimo e Milik al 37esimo. Tra pochissimo, grazie!
Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Pallonari. Pallonari. Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Eccoci per il secondo tempo di Napoli-Lazio, si gioca da 50...
Urtacci tua!
Che è successo?
Ma hai spaventato!
Vabbè, lo sai,
vabbè... solo uno che urlava... Allonari!
Vabbè, vuoi che prossima volta urliamo noi direttamente, non so se sia meglio o peggio, francamente.
No.
Secondo tempo, dicevo, di Napoli-Lazio, che è iniziato da 1 minuto e 18 con il Napoli in vantaggio per 2-0 con i gol di Caglione al 34esimo e Milik al 37esimo, mentre invece la situazione a New Orleans per il championship di conference è, che non mi ricordo, la AFC o la NFC, non mi ricordo mai.
La FC.
La FC, perfetto. Non lo sai neanche tu, perfetto.
Perfetto, siamo dunque 2:25 alla fine della fine del primo quarto, 6-0 per i Saints che sono ancora in possesso palla e hanno un quarto down e direi e 3,
sì.
Quarto e 2 però sulle 10 yard, voglio vedere se andranno per il calcio un'altra volta o no, se la giocano, cercano di giocarsela.
Comunque è il... Perché non lo dice neanche... playoff picture, eccoci qua. Allora, vediamo un pochettino cosa mi dice. Allora, questo è il championship della NFC, mentre invece la AFC gioca più tardi, sì. Cosa, alle 11 più o meno, no? La partita, no?
Sì, più o meno, alle... Sì.
Mezzanotte un quarto, iniziata alle 9, quindi sì. Ci sta ampiamente. Rams inizia adesso e poi Peterson.
Intanto, difesa di Rams che possiamo definire di coglioni, perché su un quarto e due degli avversari commette fallo.
Terminologia tecnica, ovviamente, quella che hai appena,
sì, esatto,
appena usato.
Perfetto. Perché proprio questa è la chiamata proprio dell'arbitro. Quando fa questo gesto, indicando la difesa, vuol dire coglioni.
Ah, ok, perfetto, va bene. Allora, epiloghiamo le formazioni di Napoli-Lazio, anche se non mi pare ci siano stati cambi.
C'è stato un cambio.
C'è stato? Chi è entrato?
È entrato Correa.
Ah, al posto di, vediamo un pochettino,
Lukaku.
Al posto di Lukaku, esatto. È entrato Correa al posto di Lukaku, questo durante l'intervallo. Quindi, le formazioni di Napoli-Lazio. Epiloghiamo la formazione, allora, della formazione laziale, che tra l'altro è già il secondo cambio. In porta abbiamo Stracoscia, in difesa Radu, Acerbi e Bastos, a centrocampo Correa, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Parolo e Lulic, Luis Alberto dietro l'unica punta che è immobile. Il Napoli risponde con Meret in porta, Malrui, Maximovic, Albiol e Malqui in difesa, Zielinski, Diawara, Ruiz e Caglione a centrocampo, Milik e Mertens, il duo
touchdown
d'attacco.
New Orleans Saints. Il numero touchdown è il numero 15, adesso vi dirò anche chi è. Comunque a 1:35 dalla fine del numero 45, alla fine del primo quarto, i New Orleans Saints ringraziano i Rams per questo fallo che li ha portati ad avere un primo e gol, che hanno subito capitalizzato con un touchdown. Quindi siamo più 6 punti, 12-0 per i Rams,
adesso
per i Saints.
Mi apro la partita anch'io adesso, così almeno vedo.
In attesa del calcio di trasformazione.
Sì. Che io vado direttamente a vederla, quindi fate voi.
Sì. Vabbè, comunque, 12-0 per i New Orleans Saints. Adesso mi metto, insomma, in pressione. 13-0 con il punto addizionale. Adesso mi metto in sovrimpressione il, diciamo, il, come posso dire, il ecco qua, mi metto in sovrimpressione il sito dell'NFL con il risultato, così almeno lo lasciamo lì in sovrimpressione, vediamo.
A questo punto lo vado a vedere anch'io, tanto con la Lazio abbiamo già dato.
Ammiro questo suo ottimismo, caro presidente. Guardi che la partita è ancora lunga,
Vabbè, c'hanno Neretto in difesa, Gazzelli.
Come, scusi, non ho capito. Chi hanno in difesa?
Hanno Neretto in difesa, non posso dirlo, siamo in parità contro.
Ormai l'ha già detto, quindi mi sa che è un po' tardi, purtroppo, da quel punto di vista. Attacca ancora il Napoli, pallone buono di Mertens, avanza la formazione napoletana, il cross deviato, palla che finisce in fallo laterale. Stavo cercando di aprire il risultato. Eccoci qua, in progress. Ecco qua, questo volevo. Esattamente questo volevo.
Second year head coach Sean McVay and third year quarterback
questo,
Jared Goff.
Questo invece non lo volevo assolutamente. Via l'audio, eccoci qua. E quindi me lo lascio qua praticamente il risultato della partita. Così almeno lo mettiamo in sovrimpressione. Eccoci qua. Piccolino, ma ce l'abbiamo, tranquillo. Forse. non so perché non me lo fa mettere in modo adeguato. Eccolo qui, lo mettiamo qua comunque, almeno. Forse me lo fa mettere. No, non me lo fa mettere. Vabbè. Vi daremo aggiornamenti comunque, appena possibile. Attacca ancora la Lazio intanto, sesto del secondo tempo, il cross in mezzo, colpo di testa e la palla va vicino al palo alla sinistra della portiera del Napoli. Occasione per la formazione allenata da Simone Inzaghi, con il portiere del Napoli Meret, che andrà poi alla rimessa in gioco tra qualche istante. Rivediamo il cross, il colpo di testa che è arrivato da parte del numero 11 della formazione laziale. Si tratta di
Correa,
sì, esatto, che è quello entrato, grazie. Palla che finisce a lato, chiesto forse una deviazione, Correa non l'ha assolutamente trovata. E quindi rimessa in gioco, osserva Inzaghi dalla propria panchina, in realtà non troppo convinto, va detto. Messo in gioco affidata alla formazione napoletana con Meret. Dirvio da parte di Meret, pallone che passa la metà campo, colpo di testa da allontanare. Ancora il Napoli che tenta almeno di recuperare la sfera, non ci riesce. Controllo la parte adesso da parte di Parolo, pallone all'indietro. Riparte la formazione laziale. Pallone su adesso, c'è un giocatore libero, non viene servito.
Ma lei si è rimasto da solo, non c'è anche l'avvocato.
No,
sono qua,
dorme,
sono qua.
Dorme,
no,
dorme,
non
qua.
Dormo, guardo in silenzio la partita.
Esatto, in silenzio contemplativo, diciamo, sì. La partita, esatto. Pallone sulla sinistra, Correa, cross deviato, palla che finisce fuori. Attimo, Correa era al centro dell'area, quindi niente. Quindi vediamo l'azione di prima, il cross di Lulic e vediamo... Se c'era forse deviazione o meno, ma non si capisce da questa inquadratura. Per Zielinski intanto. Devo ridurre un attimo la grandezza della
pagina. Sai cosa guardo? Secondo me si è toccato con la mano.
Ah, ok. Ma ormai mi sa
troppi replay per far vedere una deviazione.
Ormai mi sa che però non... Non riescono ad andare a controllare in nessun modo. Temo. Via l'audio, ecco qua. Ecco qui, questo volevo mettere. Cerchiamo di ridurlo il più possibile, così almeno non dà fastidio. Eccoci qua. Lo mettiamo qua.
No, mi spiace, credo che questo risultato non sia posizionabile. Come
esatto, sì. È troppo grosso, sfortunatamente. Adesso è addirittura sparito dietro il come si chiama? Dietro la nostra grafica. Vabbè, non importa, comunque ogni tanto diciamo che lo metteremo. Che lo metteremo in solo impressione, mettiamola così, facciamo in modo che possa scomparire praticamente, così almeno
sì, sabbi.
Ecco qua, adesso lo metto di modo che possa praticamente possa scomparire a piacimento se me lo fa. Ecco qui. A parte che ci pensa già normalmente di suo a sparire, quindi non si può fare molto. Comunque 32 secondi alla fine del primo quarto e Saints avanti 13-0. La speranza che non sia una partita a senso unico, quantomeno per lo spettacolo. Possiamo togliere il punteggio, eccoci qua. Mentre intanto a Napoli non succede assolutamente una mazza, vero avvocato?
No, perché non ci sono azioni degne di nota da almeno 10 minuti. Da quando è iniziato il secondo tempo?
Allora, giusto quello della Lazio con il colpo di testa di Correa, ma proprio poco. È una partita entusiasmante fino a questo momento. Lulic, il passaggio però non è male. Seguiamo questa azione della Lazio, conclusione rimpallata. Si lamenta il giocatore della Lazio, non so per quale motivo, francamente. Gioco fermo. Altro un giocatore a terra del Napoli. preso una pallonata probabilmente. Eh sì, Albiol ha preso una pallonata in faccia praticamente. No, sull'addome, chiedo scusa, sull'addome.
Pallonata all'inguine.
No, no, all'addome. Non
pallonata all'inguine, pallonata all'inguine.
Non, non era all'inguine, sfortunatamente.
Fortunatamente.
Intanto è finito il primo quarto a New Orleans. New Orleans Saints che stanno sostanzialmente mangiando arrosto d'ariete perché sono 13-0 alla fine,
esatto,
del primo quarto.
Fine primo quarto. Zielinski scivola poi un giocatore del Napoli, ma l'azione comunque prosegue perché c'è comunque un buco tra centrocampo e difesa della Lazio. Ne approfitta il Napoli, conclusione, palo! Ancora palo con Fabian Ruiz, palo traversa, non ho visto.
È incrocio di fatto.
Sì. Terzo legno colpito dal Napoli che rimane in zona d'attacco. Attenzione a Napoli. Milik e la parata in calcio d'angolo. Napoli che rischia veramente di dilagare. Calcio d'angolo in favore del Napoli sulla conclusione di Milik. Ma prima rivediamo il palo colpito da Fabian Ruiz. Sì, incrocio palo esterno forse.
Molto... Possiamo sentire Guadagnini dall'Olimpico?
Non credo, sai.
Non all'Olimpico, a Napoli, sì, buonanotte. Guadagnini in generale.
Non lo so. Prova a chiedere in chat nostra se viene, praticamente. Ho i miei dubbi, però vediamo. Angolo per il Napoli. Siamo al 13esimo. 2-0 per il Napoli. Battuta corta. La cross di sinistro che non trova nessuno. Anzi, trova un difensore della Lazio che allontana. Controllo di palla da parte di Correa. Ancora la Lazio. Insiste Milinkovic-Savic. Correa. Che è sto casino? Correa.
Ha dato fallo.
Eh sì, forse ha dato fallo, sì. Ha fatto la posizione della Lazio. Immobile, pallone sulla sinistra. Il cross in mezzo, lontana la difesa del Napoli, la girata e poi la parata di Meret e poi conclusione da fuori. Che finisce però alta sopra la traversa. Occasione però per la Lazio che poteva riaprire la partita con Ciro Immobile. Rivediamo quello che è successo. Il cross in mezzo. Colpo di testa di lontanare il difensore di Napoli. Poi Immobile, abbastanza colpo sicuro in giravolta. Va detto non facilissimo, però bravo comunque molto anche per respingere il pallone di istinto con i piedi. Non particolarmente complicato, va detto, però da lì non era comunque semplice. Anche perché ha fatto rimbalzare pallone Immobile, quindi poteva non essere facile. Inquadrato Carlo Ancelotti a bordo campo. Attacca ancora la Lazio con Lulic. Vabbè, abbiamo avuto un paio di minuti di guizzo della Lazio. La Lazio vuole tentare di tenere viva la partita. Vedremo se ci riuscirà. C'è un fallo, sì. Calcio in punizione in favore del Napoli. Fallo subito da Arkadiusz Milik. Ricordiamo intanto le partite che noi commenteremo nelle prossime giornate. Domani alle 20.30 seguiremo Juventus-Chievo, alle 15 con Mauro Suma Genoa-Milan su questo canale. Poi domenica prossima alle 20.30 noi seguiremo Lazio-Juventus. Sì, perché non ci sono altre partite che potremmo seguire in quella giornata senza problemi logistici. Empoli-Genoa il giorno dopo non la seguirei, francamente, con tutto il rispetto. Poi tra due settimane, domenica 3 febbraio, che è anche la domenica del Super Bowl, potremmo seguire sabato 2 alle 18 Napoli-Sampdoria, giusto perché gioca la seconda in classifica. Sicuramente seguiremo domenica 3 alle 20.30 Roma-Milan.
Scusa, tira un attimo.
Dica,
su.
Dica.
Juve-Parma perché?
Sabato alle 20.30.
Come il 2?
È il 2.
Oh, corio. È il...
Devi andare allo stadio?
Il 23 contro chi gioca?
Il 23 è a metà settimana, quindi dubito che sia... 23 è mercoledì.
C'è il turno fra settimana che controlla.
Sì. Intanto no, pronti via...
No, non c'è nessun turno fra settimanale. Stai dicendo?
Non c'è niente?
No. Il turno fra settimanale è l'ultimo... Credo che l'ultimo che ci fosse l'abbiamo già giocato.
Il mondo.
Intanto, attenzione Los Angeles Rams che con un punt, quarto down e 5, trasformano un punt in un passaggio.
Vabbè, io non ho capito
del kicker al loro ricevitore Shields che guadagna 12 yard e ottiene il primo down.
Il 2 che ora gioca?
Il 2 alle 20.30, un sabato sera. Perché?
Perché ho 50 milioni di cose da fare quel giorno lì e devo capire se riesco ad andare.
No, l'unico turno in settimanale è il 3 aprile. Però
ma avvocato, sbaglio? Prima non avevi detto esattamente porca miseria. Così,
no, ho detto poco reo.
Esatto.
Ah, ok.
No, il turno in settimanale è il 3 aprile, mercoledì 3 aprile. Però giochiamo a Cagliari, quindi non ce ne frega assolutamente.
Domani devo cercare il sistema.
Perché credeva che giocassimo in settimana.
Ma no, ma mi ero segnato le date, non mi ricordo più, ce l'ho a casa.
Ah, okay.
Dovrò scambiare le partite con qualcuno.
Di nuovo trattative tipo... Ti do la prima scelta sulla del 2021-22, per esempio.
Allora, al mattino sono a Vercelli, poi il mattino stesso devo andare a Tortona, poi avrei un compleanno a Casale, nel frattempo dovrei andare allo stadio a Torino, poi muoio e faccio prima.
Clonati!
Guarda, magari.
Ancora la Lazio, come però il Napoli con Caglion. Allarga sulla destra per Malqui. Cross in mezzo, direttamente sul portiere. Comunque dicevo, al di là dei problemi logistici dell'avvocato, noi quella settimana, sabato 2 potremmo fare Napoli-Sampdoria, sicuramente domenica 3 alle 20.30 facciamo Roma-Milan e basta, perché poi il giorno dopo c'è Frosinone-Lazio e Cagliari-Atalanta. Mentre domenica 10 febbraio noi probabilmente saremo in diretta già dalle 18, perché c'è Sassuolo-Juventus alle 18 e poi alle 20.30 il super posticipo Milan-Cagliari da San Siro.
Super posticipone proprio.
Vabbè, quello c'è evidentemente. Poi domenica la giornata delle 16.17 commenteremo domenica 17 alle 20.30 Napoli-Torino, parlando di super posticipi.
Insomma, parlando di partite aperte che sicuramente cercheranno di giocare.
Non è quella, sicuramente non è Napoli.
Sarà la notte dei presidenti,
esatto,
quella.
Sì. Credo che sia. No, gli Oscar sono la settimana dopo, quindi niente. No, tra l'altro, vabbè, potremmo cominciare anche in quel caso alle 18, perché alle 18 c'è Inter-Sampdoria, quindi potremmo anche commentare quella volendo. Mentre invece domenica 24, allora saremo in onda sicuramente sabato 23 alle 18 per fare Bologna-Juventus. E poi domenica 24 alle 20.30 seguiremo Fiorentina-Inter.
Vedi che c'è un 23 febbraio?
Ma è un sabato.
È quello io chiedevo, il 23 febbraio, non so che 23 hai visto tu.
Sì, 23 febbraio è un sabato, però non è un turno in passato, giochiamo a Bologna.
Quello a me interessava.
Sì, ma giochiamo a Bologna.
Capire perché avevo segnato il 23 febbraio.
Che cazzo ne so, non lo sarei. Attenzione, Napoli, traversa!
Rincoglionito il cazzo.
Non so se era fuori gioco, però, da parte del numero 7. Comunque, colpo di testa a zucchetta, diciamo, il colpo di testa da Sensible Soccer. Colpo di testa e traversa la parte di Caglion, posizione, sì, era fuori gioco tra l'altro. Vediamo se è sbandierato.
Comunque, avvocato, lei è veramente di un umore meraviglioso.
Non aveva neanche sbandierato.
Mi ha incasinato l'esistenza sta roba.
Il prossimo turno di settimana, gli ho detto, è il 3 aprile, quindi c'è tempo, tutto tempo di questo mondo. E comunque giochiamo fuori, quindi...
Sì, no, vabbè, domani devo organizzarmi.
Quindi lei deve togliersi di mezzo Juventus-Parma. No,
devo fare qualcosa per...
È bello che lei abbia fatto un mega scambione per andare a vedere Juventus-Parma e poi non può andare a vedere.
No, Juventus-Parma era già prevista.
Ah,
mi devono ancora dare indietro quella che non andrò a vedere domani. Che
gol! Gol della Lazio al 20° del secondo tempo con Ciro Immobile. Napoli 2, Lazio 1. E quindi dal terzo legno del Napoli si passa al gol della Lazio che riapre la partita. Al 20° con Ciro Immobile, Napoli 2, Lazio 1, posizione regolare.
Gol mangiato, gol subito, una delle più antiche leggi del calcio, oggi si ripropone nella sua bellezza.
È vero.
Ha delle regole universali, un po' come la regola dell'amico di Max Pezzali all'epoca e altre antiche regole codificate dai filosofi di ogni epoca e di ogni età.
Il codice di Hammurabi, vogliamo anche citarlo, già che ci siamo.
Mi scredete quello lì.
Viene leggermente dopo la regola dell'amico.
Esatto. Lo ius prime noctis, non so.
Quella è una bufala, però va bene.
2-1 quindi. Gol di Ciro Immobile.
È mai esistito lo ius prime noctis, purtroppo.
Ma come purtroppo?
Vabbè,
sì. No, ci sarebbe stato più sangue nobile in giro.
Vabbè,
no.
Vabbè, lasciamo perdere, che è meglio. 11° gol in campionato per Ciro Immobile.
Scusi, dottore, lei non si sente un po' nobile?
No. Lui magari sì.
Ma no, quello era mio zio che cercava di smorognare mia mamma per, dicendo ha due nomi, quindi è nobile.
Ah sì?
Sì.
Davvero?
Sì, e mio papà diceva guarda che ha un sacco di terreni da nobile perché ha due
Vabbè,
nomi.
Vabbè, che tuo padre fosse un criminale l'abbiamo fatto.
No, capito. Quello era mio zio.
Ah che, scusi, che... scorre in famiglia evidentemente, no?
È un personaggio di amici miei.
Ah, ok. Dovrei chiedere ai vigili a Casale se...
No, quello sta a Roma.
Ovviamente. Ah, scusi. Scusi, lei che parecchia, però. Mi permetta.
Cioè. È un...
È veramente una famiglia di criminali. Come... E adesso, questa... Comunque, partita stranissima, perché comunque sembra tutto finito.
Va a folate.
Esatto, va a folate innanzitutto. Ma poi comunque Napoli ha preso 3 pali. 2 nel primo tempo e 1 nella ripresa. E sul terzo legno, che poi tra l'altro fosse finito in gol sarebbe stato comunque annullato per fuorigioco, perché era fuorigioco di Caglione. Situazione immediatamente successiva, Immobile ha preso il pallone e è andato a fare gol del 2-2. Attenzione alla Lazio. Lulic guadagna niente perché tiene ottimamente il pallone. Ma qui, ma qui si gioca una bella partita comunque. Noi lo prendiamo per il culo per la capigliatura, però adesso perde il pallone, ma più che altro che è arrivato il raddoppio del giocatore della Lazio. Il cross sul primo palo, calcio d'angolo per la Lazio. E attenzione perché la Lazio toma cacchia cacchia da 5-10 minuti comunque ha iniziato a giochicchiare effettivamente. Calcio d'angolo sull'azione di Luis Alberto. Il sesto calcio d'angolo per la Lazio, la battuta direttamente sul portiere, la parata da parte di Meret. Rinvio da parte di Meret. Fallo di mano ma lascia proseguire il direttore di gara. Che tra l'altro non abbiamo detto, è il signor Rocchi. Queste sono le designazioni, tra l'altro, designazioni di Napoli-Lazio. Rocchi, il direttore di gara, Tegoni e Alassio, gli assistenti. Quarto uomo Massa, ha detto il VAR Manganiello e assistente al VAR il signor Peretti. Domani invece per Juventus-Chievo, arbitro Piccinini, spero non il telecronista. Di Vuolo e Rocca, gli assistenti, Pezzuto, il quarto uomo, Calvarese, ha detto il VAR. Posato l'assistente. Per Genoa Milan invece l'arbitro è il signor Rossato, Manganelli e Bindoni gli assistenti, Sacchi il quarto uomo, non sapevo che dopo essere stato licenziato da premio fosse andato a fare l'arbitro, La Penna l'ha detto al VAR e l'assistente al VAR il signor Vuoto. Occhio alla Lazio. Conclusione, la parata da parte di me. Non vorrei che il Napoli
l'avesse data su vinta troppo
no presto. O quello o finita la benzina o magari sta un po' rifiatando, però rifiatando ha fatto rimanere sulla Lazio. Questo è il non avevo aggiornato il gol in grafica nel ticker che segnava ancora Napoli Lazio 2-0 invece in realtà era 2-1. Ancora la Lazio che recupera però il pallone, finisce il pallone direttamente sui piedi del direttore di gara. Tra l'altro non c'è stato ancora nessun cambio da parte del Napoli fino a questo momento.
Che io non zoppica però.
E tra l'altro ripeto quello che abbiamo detto nel primo tempo, non è che ci sia sta gran scelta in panchina per il Napoli, perché comunque ci sono Luperto e Ospina che sono due portieri, i giocatori di movimento sono 6. Attenzione, rosso per un giocatore della Lazio, si tratta del numero 33 Acerbi, che era già stato ammonito nel corso della partita, si prende il secondo cartellino giallo e va negli spogliatoi, quindi Lazio in 10. Si lamenta a gran voce Lulic, vediamo quello che è successo. Sì, la cartellino giallo, tranquillo, direi, vediamo.
La gamba è bella alta.
Sì, esatto. Perché è vero che va a prendere il pallone, però effettivamente la gamba è molto molto alta. Quindi può essere tranquillamente collocabile come gioco pericoloso.
Domanda per dopo. Abbiamo il pupazzo o devo leggere?
Mi ha appena comunicato un minuto fa, tempo di cenare, dovrei esserci.
Ah, bene.
Quindi per lunedì.
Sì, più o meno.
Le ho ricordato alle ore 23. Tanto la colonna del Totocalcio questa settimana sarà particolarmente divertente.
Oh, bene.
No, nel senso che ci sono tutte le partite di Serie B e metà giocano domani, quindi Ci sono, perché nella
scheda. Ma il pupazzo non lo sa.
È l'unica...
il governo del meraviglioso cambiamento non aveva. No, quello è il Totogol che chiuse, di cui parlavamo.
No, allora no, se ne parla comunque da fine campionato in avanti. Però pare che vogliono fare un concorso unico tra Totocalcio, Totogol e il 9. Non so come, però.
Totocalcio gol.
Già il solo fatto che il Totogol e il 9 esistessero ancora mi coglie del tutto impreparato.
Ma sono sulla stessa schedina, Totocalcio, Totogol e il 9. Totocalcio e il 9.
Ah, beh, perché dici.
Perché danno le quote le 9, le 12, le 13 e le 14. Comunque la schedina di questo weekend ha le partite di 3 giorni, sabato, domenica e lunedì. Perché ci sono le partite di ieri, che erano Udinese, Parma e Inter Sassuolo, non c'era la Roma per motivi inspiegabili. Probabilmente perché il gioco era ancora aperto nel momento in cui hanno giocato Roma Torino. Ci sono le partite di domani, che sono Genoa, Milan e Juventus Chievo, e c'è anche Spezia Venezia che si gioca domani in Serie B. Quindi ci sono 3 partite tra Serie A e Serie B che si giocheranno domani.
Che è questo? A Verdi. Verdi.
Sì. Numero 9, entra Verdi ed esce Diawara. Primo cambio per il Napoli al 27esimo del secondo tempo. Parlando della partita di domani, nel Milan ovviamente non giocherà, ovviamente. Intanto entra anche il 4 della Lazio, entra Patrick ed esce il numero 21 Milinkovic-Savic. D'altra parte serve un difensore e quello hanno in panchina, perché stavo guardando, sta entrando con cosa? Con un biglietto tipo,
non lo so, con dei capelli orribili anche questo,
sì,
però
aveva in mano qualcosa forse Patrick. Comunque vabbè, calcio di punizione per il Napoli da buona posizione, la battuta e la palla è alta sopra la traversa, sì, perché le alternative in panchina erano, vabbè, Cataldi no, Proto, Beriscia, Wallace meglio di no probabilmente, Durmisi, Caicedo, Pedroneto, Badel, Guerriere e Patrick, probabilmente per fare entrare un difensore piuttosto che Wallace, forse meglio Patrick effettivamente, non che si caschi bene in entrambi i casi, però quello c'è effettivamente. Buon appetito intanto, chiunque stia mangiando.
No, non io.
O stavate bevendo qualcosa dal rumore?
No.
Sentito un rumore inconsulto. Rumore inconsulto. Ancora la Lazio, c'è fallo, calcio in posizione per il Napoli. Fallo subito da Milik, vicino al centrocampo. Mancano 17 minuti alla conclusione. Non so chi c'è ospite questa sera al baretto. Fammi vedere se c'è qualche ospite. Qualche ospite bizzarro. Stasera, tra l'altro, alle 23.30 c'è parte Tiki Taka su Canale 5. Io lo seguirei per un attimo.
Oddio.
Giusto per un secondo. Cioè, me lo metto sul monitor mentre noi parliamo d'altro. Attenzione al Napoli, conclusione di Mertens. Palla respinta da un difensore, ancora conclusione. E palla che finisce in calcio d'angolo sulla conclusione da parte di Fabian Ruiz. Allora, Sky Sports Serie A, eccoci qua, vediamo chi c'è in studio nel baretto.
Beh, no, era ovvio.
Allora, nel baretto ci sono Caressa, Bergomi, Marchegiani, Cambiasso, sempre i soliti, Costa Curta, De Grandis e Tarquinio. Allontana intanto portiere della Lazio su questo calcio d'angolo, pallone che gli finisce direttamente sui pugni praticamente. Ancora Verdi. Tocca uno dei suoi primissimi palloni. Malqui. Fabian Ruiz. Avanza Fabian Ruiz, pallone buono in area di rigore. Fuori gioco però di rientro da parte di Mertens, forse. Vediamo un po'. No, di Milik, vediamo se era fuori gioco. Sì, non clamoroso, ma c'è. Fuori gioco da parte del numero 99. Ancora Lazio. Lancio lungo, allontana Raul Albiol, però il pallone finisce preda di Immobile. Però va a recuperarlo bene Albiol, tutto regolare. Ancora Luis Alberto. Fermato dal giocatore del Napoli che tiene il pallone in campo e guadagna molto bene una rimessa dal fondo. Applausi del pubblico. Applausi del pubblico per questo spunto da parte di Raul Albiol. Qui credo che rivediamo l'azione del gol. Sì, esatto, l'azione del gol di Immobile con Raul Albiol che, diciamo, bene ma non benissimo sull'occasione. Sì, perché si è trovato più che altro a dover mancare due giocatori. Quindi per deficienze altrui, e quindi ha concesso quel metro a Immobile che poi gli ha consentito di andare a segnare. Zirinski. Napoli ovviamente sta gran fretta di andare in avanti, essendo in vantaggio non ce l'ha, però anche vero che sta vincendo 2-1, non è che sta vincendo 3-0. Il cross di Mario Rui verso il centro, la rovesciata da parte di un giocatore della Lazio, si tratta di
Bastos.
Di Bastos che rischia di combinare un mezzo pasticcio, il pallone finisce poi a Caglione che spara di destra sopra la traversa. Ci ha provato, Caglione non ha fatto neanche male, ha tirato una bombarda da 4 metri, posizione leggermente defilata, pallone che però finisce sopra la traversa. Questa è la reazione di tifosi del Napoli presenti allo stadio. Verdi parte molto bene in contropiede, Mertens era l'idea, non era assolutamente male qui, però trova l'opposizione di un difensore della Lazio. Mancano 13 minuti alla conclusione della partita, 2-1 per la Lazio, partita che rimane godibile assolutamente, c'è a terra un giocatore del Napoli, ma l'azione intanto prosegue. Mertens in avanti, pallone non è male in area di rigore, Milik viene contrastato, qui forse ha perso un attimo buono,
ma perché temo che abbia solo il destro per tirare, se no avrebbe tirato il sinistro.
Verdi predica calma, lascia poi il pallone a Mario Rui. Zieninski Dove aver preso un pezzo un po' bruciato di questa sfoglia. Ancora in Napoli. Non è male, ma un po' bruciacchiata, se vogliamo. Conclusione dalla distanza, la parata qui da parte del portiere della Lazio. Stracoscia. Bastos.
Che ci penso così a Cerbi, salta la Juve?
Sì.
Sì,
salta la Juve. Era diffidato? Fammi vedere un attimo se era diffidato.
Beh, dopo due cartellini.
No, sì, no, non cambia niente, però se era diffidato la saltava comunque con la munizione. Eccoci qua. Allora, Lazio, vediamo un pochettino. No, erano Immobile e Parola diffidati. E non mi pare che
sia stato. Un cartellino giallo di Immobile e siamo tutti felici.
Parole, beh, c'è anche Parole in campo.
Parole è in campo o Parole?
Sì, è in campo.
Ma che davvero?
Sì, sì.
Ha toccato un pallone.
No, non è vero, ho giocato decentemente. Via. Luis Alberto. Pallone sulla sinistra. Sulla destra rispetto al portiere del Napoli, ancora la Lazio. Patrick. Bastos. Tenta il tiro Bastos, palla che finisce alta sopra la traversa. Ci ha provato il numero 15, non è uscita di moltissimo, tutto sommato, sopra la traversa la palla. Apprezzabile il tentativo da parte del numero 15. Sì, è uscito di un metrello e mezzo via sopra la traversa. Comunque, la Lazio, comunque, ridendo scherzando, abbastanza minacciosa tutto sommato. Sto andando a cercare la formazione del Milan di domani, perché sono curioso. Perché Milan è... un po' di giocatori mancati, al di là di Higuain.
Di impegno di Jose Mauri,
sì.
Per dirne
sì, anche perché,
siamo talmente corti di centrocampo.
E anche in difesa, tutto sommato. Vabbè, in difesa giocano Musacchio e Zapata centrali. Abate Rodriguez sulla fascia. Centrocampo, Bakayoko, Jose Mauri e Paquetá. E gli attaccanti Suso, Cutrone e Cialanoglu. Torniamo alla formazione dell'anno scorso, praticamente. Formazione pre-Higuain, mettiamola così. Ancora la Lazio. Pallone sulla sinistra. Attacca comunque la formazione di Inzaghi, sta facendo un buon secondo tempo, secondo me. Scivolata da parte di Malqui. Calcio d'angolo per la Lazio. Ultimi 10.
Approfittando del momento un po' di stanca dappertutto.
Sto cercando di capire che tipo di pasta c'è, che è quella a bordo campo, che è uno sponsor del Napoli. Seguiamo giusto questo calcio d'angolo, poi ti lascio parlare. Cross in mezzo, la palla attraversa l'area piccola ed esce oltre la linea di fondo. Calcio d'angolo ancora? Sì, calcio d'angolo ancora. Seguiamo allora questo calcio d'angolo, evidentemente è stata direzione di un giocatore del Napoli. Seguiamo questa azione dal corner. Lazio che resta in zona d'attacco. Dicevi comunque, Dario, mentre aspettiamo la battuta del corner?
Dicevo, un momento di stanca generale. Domenica prossima, sì. Da casa tua, sì. Che ora iniziano le operazioni? Tanto per essere chiari.
Quando ti pare, sostanzialmente. Basta che non mi viene alle 8 di mattina, però.
No, vabbè, io penso di arrivare da qualche parte verso, non lo so.
Vedi tu.
Dopo le 6.
Perfetto, sì, va benissimo. Occhio alla Lazio, intanto cross dall'area, fuori area di rigore, la parte del portiere del Napoli. Vieni quando ti pare. Intanto ordiniamo pizze, quindi siamo...
Ok.
Pizze le andiamo a prendere qui a Balzola, perché c'è la pizzeria proprio a 100 metri da qui, quindi possiamo andare tranquillamente. Non dico che possiamo andare a piedi, però quasi. Anche se poi portare 13 pizze a piedi non deve essere la cosa più comoda del mondo. Comunque.
Vabbè, magari qualcuno viene a darti una mano, dici?
No, infatti qualcuno andrà in macchina probabilmente. C'è intanto un cambio. Esce, allora entra l'11 che è un as, ed esce il 14 che è Mertens. E domani vedremo, tra l'altro, in panchina del Milan, vedremo questo Riccio, questo secondo di Gattuso, che onestamente di cui ignoravo l'esistenza fino a...
Riccio.
Luigi, è un minimetico.
Luigi Riccio, giovane tra l'altro, 42 anni. No, 41, scusatemi, 41. E ha smesso da ha smesso a 40 anni, ha smesso da relativamente poco. Nostro buon amico Andrea Negro, mi sa che lo conosce, perché ha giocato 7 anni in Piacenza, dal 2002 al 2009.
Ah.
252 presenze, 19 gol.
Se lo porta dietro da sempre, tra l'altro, Gattuso.
Sì, perché ha fatto Sion, Palermo,
tutti.
Creta, Pisa, Milan, Primavera e Milan. Quindi sì, tutte quelle che ha creato Gattuso, praticamente.
Beh, insomma, vabbè.
No, perché ha giocato con lui i Rangers. Poi è tornato in Italia, ha fatto Pistoiese, Ternana, Ancona, Piacenza e Sassuolo. Sassuolo l'ultimo anno, 2009, cioè gli ultimi 3 anni. 2009-2011 giocato 68 partite e 4 gol. Quindi comunque, contando che era un centrocampista, comunque gol li faceva, insomma, perché...
ne ha fatti in 7 anni quasi 20.
Sì, 23, dal 2010 anni ne ha fatti 23. Due gol all'anno, diciamo, per un centrocampista ho visto di peggio.
Chiamano... Anche più di 23, 19.
No, sto contando gli ultimi 10 anni, dal 2009-2011, sì, ultimi 6 e mezzo, più recupero, 2-1 per il Napoli. Napoli che è stato rimesso un po' in bilico dal gol di Immobile, e poi dal gol di Immobile effettivamente quasi solo Lazio in campo, anche se da Napoli un paio di occasioni interessanti le ha avute, però il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre la Lazio in questi ultimi 20 minuti di partita. Ancora il Napoli, attenzione, pallone buono in area di rigore, bella questa azione del Napoli, la conclusione rimpallata da Patrick. Zielinski recupera poi la palla, finisce a Mario Rui, siamo sempre in area di rigore, cross di Mario Rui, ha girato la parata da parte del portiere della Lazio, per conclusione da parte di Caglion. Era stato un assa a tentare la girata, la respinta da parte di Stracosce, e poi sull'azione che è proseguita con giocatore in posizione regolare è stata la conclusione da parte di Caglion, non fortissima, e deviata però in calcio d'angolo. E la disperazione di un assa. Un po' simile alla posa di Platoon, tutto sommato.
No, penso. Non scomodiamo paragoni.
Coi dovuti paragoni, sacri. Naturalmente. Coi dovuti paragoni, quello è ovvio. Angolo per il Napoli. Allontana la Lazio ancora una volta. Lulic, Immobile, tenta di ripartire il contropiede, bloccato però molto bene dal ritorno di un giocatore del Napoli. Cross ancora una volta, però rimballato. Ancora il Napoli. Poi giusta veramente bene palla, va detto. Mario Rui lascia il pallone a Zielinski. Mario Rui sulla sinistra, pallone quasi sulla linea di fondo, Zielinski lo rimette in mezzo, guadagna un calcio d'angolo con l'intervento da parte di Bastos. Angolo per il Napoli, ferma il gioco credo il direttore di gara. Poi invita la battuta del corner. No, credo che inviti la battuta del corner. Napoli che va comunque con sufficiente calma alla battuta di questo calcio d'angolo. Non c'è fretta, naturalmente. perché il Napoli è in vantaggio. Verdi alla battuta, il cross sul primo palo, colpo di testa da allontanare del giocatore laziale, la palla però resta lì, ciabattata un po' di un giocatore in maglia azzurra dal limite dell'area di rigore, palla che finisce senza problemi tra le mani del portiere della Lazio, Stracoscia. Patrick, azione offensiva adesso da parte della Lazio. Il programma della prossima settimana di campionato prevede un ottimo Milan-Napoli sabato alle 20.30 in diretta su DAZN, sabato alle 15 Sassuolo-Cagliari, alle 18 Samp-Udinese, domenica alle 12.30 sempre su DAZN Chievo-Fiorentina, alle 15 su Sky Atalanta-Roma e Bologna-Frosinone, alle 15 su DAZN Parma-Spal, alle 18 Torino-Inter, alle 20.30 Lazio-Juventus e lunedì Empoli-Genoa, le ultime tre tutte su Sky. Giallo intanto per Luis Alberto, per proteste penso a questo punto. Il primo giallo per il numero 10 della Lazio.
Adesso si spella ancora.
Vediamo, il pallone era uscito, non di moltissimo va detto. Cambio, entra Yusai, terzo cambio credo per il Napoli, no? Entra Yusai ed esce Callejon. Sì, sono entrati. Entra adesso Callejon. Sono entrati un asse Verdi, quindi sì. Esatto. È riuscita del tutto sta palla, secondo te?
Quell'inquadratura non l'ho capito, sinceramente.
Non era delle migliori, probabilmente. Due minuti e mezzo alla fine. Messa in gioco affidata al portiere del Napoli, Meret. Tutto a posto, avvocato?
Sto aspettando.
Ho notato. Ora si recupera palla, fallo. Calcio di posizione per la Lazio, ammonito Zielinski. Non so perché protestassero i giocatori del Napoli, della Lazio, chiedo scusa, vediamo. Perché ha ammonito Zielinski?
Ah boh.
Che non ha fatto fallo lui? Ha ammonito per proteste? Boh.
Perché sì, prima dell'ultimo dell'anno, non so se vi ricordate.
Non ho capito niente. Sono alla Lazio, pallone sì. In aria, palla fuori, vai.
Del Milan. L'hanno tipo espulso per una cosa che non esisteva.
Ma Zielinski?
No, il giocatore del Milan.
Che sia del Milan, che è stata una cosa talmente ovvia e manifesta che...
Ah, boh. Non mi ricordo, francamente. Rivediamo. Ah, ecco perché ha calciato via il pallone. Ecco. Abbiamo visto il motivo della munizione. Ha calciato via il pallone mentre il gioco era fermo per il tempo, quindi cartellino giallo. Numero 20. Ultimo minuto, poi sarà recupero. Colpo di testa. Calcio di punizione per la Lazio. Da buona posizione questa.
Dai.
Questa è una buona posizione. A Casale ha vinto di misura oggi, sto guardando nel basket.
Quanto giocava contro
Cassino? 89-62. Ti dico la classifica, aspetta un secondo.
Che tra l'altro è il logo più bello del mondo, il Cassino.
Come scusa?
È il logo più bello del mondo, il Cassino.
E Cassino era, te lo dico subito, Cassino era ultimo in classifica, quindi sì. Ha vinto una partita nelle ultime 5. Punizione per Lazio. Sta per scoccare il 90esimo, poi sarà recupero, ci saranno penso almeno 3 minuti di recupero contando i cambi.
Lì, ma dal playoff dell'amicizia lì quante ne escono?
Non nessuno lo sa praticamente.
Ah, benissimo.
Infatti saranno 4 minuti di recupero intanto. Luis Alberto sul pallone, la battuta direttamente sulla barriera. Tiro di Luis Alberto, un cross praticamente, pallone però rimane in campo. E c'è la possibilità ancora per la Lazio. Correa per Patrick, il cross di Patrick in mezzo. Allontana la difesa del Napoli, possibilità di contropiede. Lancio lungo a cercare cercare un giocatore, un ass che però viene anticipato dalla chiusura del portiere. Il portiere si è superato molto, molto lontano dall'area di rigore. Si prosegue, attacca ancora il Napoli. Pallone la sotto sfilare. Siamo al limite dell'area. Verdi, pallone indietro per Zielinski. Zielinski controlla il sinistro, debolissimo, parata faccia qui da parte del portiere della Lazio.
Cioè, a terra, qui, mal qui. A terra si è fatto male sul serio, secondo me.
Cartellino giallo per proteste, credo, o per il giocatore della Lazio, autore del fallo di prima, che era Lulic. Credo che fosse Lulic. Giallo per Lulic. Ecco, questo è sì, l'intervento. Insomma, limite qui, eh. Qui solo giallo. Forse un po' pochino solo giallo, è dato l'intervento, perché comunque è entrato piede a martello sullo stinco. Classico intervento da arancione, si direbbe quello.
Infatti sono vero.
Qui rivediamo. Insomma, ok che si para Milik, però un pallone sulla mano.
Beh,
l'ha toccato,
ma la tocca con
col pugno.
Sì, ma con la mano di sopra. Secondo me era una posizione abbastanza consona per coprirsi.
Sì, per poter sì, quella sotto è meno separato.
Quella di sotto andava proprio giù.
Poi comunque separato anche. È anche vero che quest'anno con i falli di mano, insomma, non è che ci abbiamo capito moltissimo, effettivamente, a livello di criterio, quindi. Ha fatto segno il direttore di gara, cos'è? 3 minuti da ora, ho capito bene?
3.
Sì, perché arriveremo a 95 e mezzo. Perché non si sono persi solo 30 secondi, effettivamente. Quindi, e dicono che si è perso un minuto. Di fatto, ci sono ancora 3 minuti da giocare dei 4 che è sancito. Quindi, penso che finiremo a 95 e 30 più o meno. Ancora Patrick. Recupera il pallone per la Lazio. Pallone sulla sinistra. In sinistra è la Lazio. Patrick, la cross in mezzo. La palla viene braccata da Fabian Ruiz che la spazza via. Insiste ancora la Lazio. Pallone sulla sinistra. Attacca la Lazio in chiusura di partita. Ancora Patrick. Perde però male il pallone. Scivola il giocatore della Lazio. Contropiede del Napoli. Pallone sulla sinistra. Pallone che varca il tre quarti. Con il pallone che adesso è controllato senza grossi problemi da Verdi. Che va verso la bandierina. Saggiamente. Non c'è fretta ovviamente per il Napoli. Verdi si porta il pallone oltre la linea di fondo. Dice la toccata, secondo me no, però è messa dal fondo in favore della Lazio. Il rinvio da parte di Stracoscia. Mal qui. Mal qui, palla fuori, è messo in gioco per la Lazio. Stanno per scadere i 4 minuti originali di recupero, ma si andrà avanti. Come aveva detto Rocky, se ho capito bene quello che ha detto, dovremmo finire a 95-30. Però, vediamo. Lancio lungo, palla fuori, rimessa in gioco per la Lazio. Rimane in zona d'attacco, 94-16. Insiste ancora la Lazio con il lancio lungo da parte di Patrick sulla sinistra. Luis Alberto controlla, allontana il pallone ancora a difesa del Napoli. Si continua. Ancelotti dice che è finita, però si prosegue. E te l'aveva detto anche Rocky di far continuare. Ancora la Lazio. Mal qui controlla palla. Contende con due giocatori della Lazio. Poi però si porta il pallone oltre la linea laterale. Rimesso in gioco ancora della Lazio, che rimane in zona d'attacco. Potrebbe essere l'ultima azione di questa partita. Ancora la Lazio. Iniziato il sesto minuto di recupero, il cross in mezzo, l'uscita qui da parte del portiere del Napoli, Meret, che blocca. Forse prende anche un colpo. Ancelotti dice a Meret di spazzarla via. Partita sta per finire, dovrebbe finire tra una decina di secondi circa. Il rinvio che arriverà adesso da parte del portiere del Napoli, Meret. Allora marca la metà campo, fischietto in bocca per Rocchi che dà il triplice fischio, si va negli spogliatoi. Dopo 5 minuti e mezzo di recupero finisce Napoli-Lazio. Il Napoli batte la Lazio per 2-1 con i gol di Caglione al 34esimo, di Milik al 37esimo. Accorciato di distanza al 20esimo del secondo tempo, Ciro Immobile. Lazio che ci ha provato negli ultimi, l'ultima mezz'ora, però, avvocato, non è bastato.
Meritatamente comunque, cioè il Napoli ha vinto meritatamente.
Sì, sì, direi che il 2-1 ci sta.
Ha avuto un momento di stanca a metà, esatto, del secondo del tempo, però oh, merita i tre punti.
C'era Inzaghi che stava parlando con il direttore, direttore di gara. E si può scegliere il doppio audio su DAZN per la telecronaca del football americano. Buono a sapersi, se volessi vedere.
Sì, ci sono due streaming separati a seconda, bene, della lingua.
Bene, bene, questa è una cosa positiva per chi vuole sentirsi la telecronaca in lingua originale.
Per queste finali di conference varrà anche per il Super Bowl, l'hanno già annunciato.
Ah, benissimo, 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 va bene. Va bene, buona sta cosa che ci sia anche il doppio audio per gli sport su DAZN, che siamo anche in arrivo anche per altri sport magari. Dario non ha visto la partita perché ha preferito vedere il football americano, giustamente. Siamo tra l'altro 13-3 a 50 secondi dalla fine del secondo.
Sì, è praticamente finito il primo tempo, sì.
Esatto. Tra poco sentiremo il Barretto, mentre Gianluca Ruge è completamente sparito dalla circolazione praticamente.
Eh no, è quello.
Dicevi
la partita, che per questo
stai guardando la partita, ok, perfetto, va bene. Tra poco sentiremo, come detto, un pochettino il Barretto, le prime impressioni.
Comunque ti posso dire, vedendo poi i risultati, chiacchierando, la Lazio se non migliora qualcosa non ci andrà mai in Europa alta, se continua così.
Sentiamo il Barretto.
Ma devo dire che è stato un turno di gran belle partite queste. Poi c'è questa cosa che 2-0 non è più un risultato sicuro in Italia. Prima era sicurissimo, adesso si riaprono. Sì, è giusto alla fine il risultato, secondo te?
Sì, perché per quello che ha fatto nel primo tempo il Napoli, dove dopo un imbarazzo iniziale sul colpo di testa di Milinkovic, poi dopo il gol ha preso in mano la partita, ma anche prima con belle azioni. Il Napoli continua a essere una squadra che è compatta, concreta, e continua a avere giocate di qualità con un giocatore superiore, che è questo Fabian Ruiz.
E tra l'altro Fabio Ruiz, che oggi ha giocato in un'altra posizione, più spesso è fatto giocare sull'esterno, oggi ha giocato interno, poi hanno giocato Zielinski e lui interni, tante assenze nel Napoli, però il Napoli non se ne accorge, anche perché fa più rotazione da sempre.
Fa più rotazione, i giocatori sono coinvolti quasi tutti, e questo permette anche a chi, tra virgolette, una riserva, quando è chiamato a giocare titolare, di far la sua parte. Fabio Ruiz secondo me è più un centrocampista centrale, una mezzala rispetto a un esterno, è più adattato nella posizione esterna secondo me, piuttosto che nel vivo del gioco come ha giocato oggi.
E poi c'è questo che sembra tornato finalmente in grande condizione.
Touchdown Los Angeles Rams.
Insultandoci,
touchdown di Gurley a pochi secondi dalla fine del primo tempo.
Ha subito un infortunio, quindi sempre da felicità un giocatore che si riprende e che tra l'altro non è che sta facendo qualche gol, fa dei gol magnifici.
Bravo qua Carlo, però dai.
Bravo.
Cioè, anche la gestione di Milik secondo me è stato bravo. Vado, c'erano certe partite veramente inguardabile. Se lo metteva dentro, sinceramente, credo che lì sia stato bravo Carlo. Perché adesso se
ma Carlo chi? Mica il tuo vicino in casa.
Come l'avevano lasciato prima del primo infortunio.
Ma l'allenatore del Milan ai tempi, quando era allenatore del Milan, lo chiamavano Carlo in parecchi, specialmente quelli che avevano giocato con lui.
Ma sti cazzi, stai parlando, lo sappiamo che ce l'ho, però bravo Carlo.
Adesso ci fermiamo un attimo, poi vi voglio chiedere se avreste cambiato Milinkovic Savic voi.
Io no.
Una domanda che è rimasta lì anche dal commento Dani, tu no, eh? Vabbè, ne parliamo tra un po', ci fermiamo un attimo, poi torniamo, poi naturalmente parliamo di Higuain, eh? Cusciu, sei contento?
No,
no,
io sono contento se i calciatori sono contenti, ancora non riesco a tirarmi vediamo fuori di questo.
Cercheremo di farti, ti chiederemo se secondo te Higuain è contento finalmente adesso con al Chelsea, non mi risponde adesso. Poi dobbiamo parlare dell'Inter anche, la domanda sarà, ma non si può giocare a due punte? Poi parliamo un po' di VAR, parliamo un po' di tutto, dobbiamo rivedere le due ammonizioni, un sacco di roba tra un
nuovo anno, ragazzi.
Vabbè, questo è il Barretto.
Insomma, la parola d'ordine al Barretto è anno nuovo, prosecco nuovo.
Ma prosecco vecchio, mi sa anche, tutto sommato. Va bene. Direi che possiamo fermarci qua, ci troviamo per una mezz'oretta, riprendiamo alle ore 23 con i commenti della giornata e la conferenza stampa di Ancelotti e di Inzaghi dello Stadio San Paolo di Napoli. Grazie a Gianluca Ruge che sta guardando il football.
Grazie a voi, state attenti.
Esatto, grazie all'avvocato Andro Pezzo.
Grazie a voi.
Grazie a Dario Lilloni.
Ciao.
E grazie a grazie ad Andrea Canton.
Grazie a voi, buona serata.
Come detto, noi torniamo alle 23, ricordiamo il finale dal San Paolo, Napoli batte la Lazio per 2-1, sale in classifica, quota 47, 6 punti dalla Juventus, attenendo la partita di domani sera tra Juventus e Chievo, che noi seguiremo in diretta. Ci sentiamo alle ore 23, a tra poco, grazie.
Ciao.
Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Eccoci qua, pronti per parlare di quello che è successo in questa 20ª giornata del campionato di Serie A. Buonasera da parte di Eric Ganzerri, anche a nome di Dario Lilloni. Buonasera Dario.
Perché?
Perché mi fai questa domanda, innanzitutto? Buonasera.
L'ho chiesto prima io.
Buonasera, comunque.
Buonasera.
Di cattivo umore? Guardi che il Milan gioca domani.
Ho sonno. Per essere di cattivo umore domani. Ho sonno.
È vero. Quello è abbastanza. Era abbastanza noto, tutto sommato. Buonasera a Gianluca Rouge, che però non ha il microfono inserito, anche perché sta guardando il football esattamente come Dario, tra l'altro, che sta guardando, sì, credo, la partita di football americano tra New Orleans Saints e non ricordo chi giochi in
Los Angeles Rams.
Ah, Los Angeles Rams. Quanto stanno? Perché non
5-20 alla fine del terzo quarto, 20-10 per i Saints.
Ok. Questa è una buona cosa. Poi l'altra partita inizierà a mezzanotte e un quarto, quindi comunque c'è anche tempo. Ritroviamo dopo le festività natalizie, dopo anche la sosta del campionato, anche il nostro pupazzo. Vediamo la sigla, eccola qui. Buonasera pupazzo, di nuovo dalle ridenti, diciamo, quote di Torino, mettiamola così. Buonasera pupazzo.
Buonasera.
Come sta?
Lei?
Scusi, cos'era questa definizione, mi permetta pupazzo?
Guarda, io tantissimo, tu invece?
Io tantissimo cosa vuol dire questa frase? Completi la frase. Innanzitutto.
Ma se non capisci non è colpa mia.
Sì, certo, ma è la classica cosa che dicono tutti. Quando non si sanno esprimere, diciamo. Comunque, pupazzo.
Tuttavia è la cosa più intelligente che sentiremo da pupazzo.
assolutamente sì. Il problema purtroppo temo sia quello, cioè comunque che purtroppo più di tanto dal pupazzo temo non potremo ottenere, sfortunatamente.
Scusate, il pupazzo ha detto una cosa intelligente e io me la sono persa.
No,
ha detto la cosa più intelligente che dirà stasera, che non vuol dire che sia una cosa intelligente tu cur.
Sembrava di sentire il mago Silenzio, che è un altro personaggio. Era diciamo le doti espressive del mago Silenzio. Comunque, vabbè, siamo qui per parlare di quello che è successo in questa giornata. Buonasera, avvocato Andro Pezzo, innanzitutto.
Ciao.
Dicevo, siamo pronti per cominciare. Pupazzo, giornata di campionato quale, innanzitutto?
Numero 20.
Guardi che non sta leggendo la DJ Parade, cioè, mi permetta, può anche parlare, può anche
i numeri della tombola.
Esatto, esattamente. Vabbè, cominciamo con la Goal Collection di questa giornata di campionato, come detto, la numero 20 del nostro massimo campionato. Con quale partita cominciamo, Pupazzo, innanzitutto?
Con Roma-Torino, che
perfetto.
È finita 3-2.
Sì, giusto, continui pure.
No, vabbè, che è finita 3-2, quindi con la vittoria della Roma.
Esatto. Giocata quando questa partita, Pupazzo?
Giocata ieri alle 15.
Perfetto. Goal Collection, tutti i gol di questa giornata, cominciamo da Roma-Torino.
Cerca il secondo palo, si fa vedere Fazio che la rimette dentro, il pallone per Zaniolo, Sirigu. Ancora Zaniolo! Che gol! Nicolò Zaniolo! 1-0! Ma che gol! Alexander Kolarov, 2-0. Belotti ancora, buono il pallone con il tentativo vincente di Ansaldi all'indietro, ancora per Belotti. Si gira per il destro, ribattuto, Rincon, la piazza, Toma, Rincon, 2-1. Cross di sinistro, pericoloso Belotti, poi arriva Christian Ansaldi, 2-2. Si gira Schick, chiama Pellegrini, non può concludere. Allora in avanti ancora il pallone per Stefan e il Sharawi, 3-2. Parte inglese, la sua conclusione e il Parma in vantaggio all'11° minuto. Fofana che potrebbe restituire palla a Okaka in mezzo all'area, in mezzo a tre avversari, poi Lasagna, palla che resta lì, Okaka, e c'è il pareggio dell'Udinese con Stefano Okaka. Può partire Stulaz che mette in movimento Gervinho, che può partire in velocità Gervinho contro Musso, Gervinho lo lascia lì, Gervinho, e il Parma è nuovamente in vantaggio con Gervinho.
All'indietro il tocco per Pasalic che ha un buon tiro, cerca invece il cross sul secondo palo e trova Mancini ancora. Il gol del vantaggio dell'Atalanta, il miglior difensore a segno del 2018. Inizia il campionato 2019 con un altro gol. Accompagna ancora l'azione. Micidiale l'Atalanta con i suoi difensori. Diron, Atebur, Ilicic può cercare cross che arriva ora sul primo palo, Zapata la devia. Troppo larga, arriva Pasalic, contro cross, ancora Duban, il Panteron non perdona, ancora a segno, anche nel 2019, continua il suo feeling maestoso con il gol, 2-0. Mancini, subito nella tre quarti avversaria, Duban Zapata, allarga per Castagne, controlla il belga, va a cercare il cross teso e respinto da Goldaniga. Nella zona di Jim City che aggredisce pallone avversari e trova Zapata che va al dribbling davanti a Sportiello, superato ancora, doppietta di Duvan, 3-0, Atalanta padrona. Avanza ancora con il tocco di Pessina per Castagne che punta Ghiglione, va al cross a cercare Ilicic, più largo a Tebur, Ponte, Zapata, boom boom boom, tripletta di Duvan Zapata, inarrestabile. Ancora il corner di Gomez per Jim City che sfiora appena. Arriva Pessina. Pronto il controcross. Duvan Zapata, poker! 5-0!
Muriel contro Ramirez. Muriel se l'allunga, la grande, supera Tonelli. Muriel nel rigore. Muriel! Eccolo! Bentornato Luis Muriel! Ramirez, eccolo qui, palo e poi gol, pareggia la Samp, Gastón Ramirez con il suo colpo. Muriel con il tacco dribbling e poi altra giocata, lascia lì Murri, riparte Muriel veloce, dall'altra parte Chiesa, Muriel sotto il campo, Muriel in aria, Muriel, campione, doppietta di Luis Muriel, bravissimo. Va Quagliarella, forte centrale, fa 2-2. Quagliarella, grande giocata, si gira, Quagliarella, Quagliarella! L'ha messa all'angolo, il controllo fa la differenza. Chiesa, controlla, Chiesa crossa, secondo palo, deviazione, palla lì! E la Fiorentina la mette dentro, deviazione, poi Milenkovic e Pezzella sul pallone.
Danilo, ancora una volta scavalcando il centrocampo, Palacio controlla ma c'è Vicari attento. Palacio sul pallone recuperato, vorrebbe aprire poi calcia! Rodrigo Palacio, l'uomo da trasferta, spacca la porta e l'equilibrio del derby, 1-0. Pulito, potente, preciso, Rodrigo Palacio, secondo centro in questo campionato, gli ultimi 7 in Serie A, la sua carriera, tutti in trasferta. Fiammata biancazzurra, Felipe, Petagna, per Antenucci, pareggio! Davanti alla Ovest, Antenucci, 1-1.
Cigarini, Ionita, crossa lui sul secondo palo, il colpo di testa di Pavoletti, Cagliari 1 e Empoli 0 al 36esimo, la firma di Leonardo Pavoletti. Caputo cerca spazio per tirare o per crossare. Adesso Pasquale in mezzo di Lorenzo. Il pareggio dell'Empoli al 70esimo con il gol di Giovanni Di Lorenzo. Caputo. Zajic. Ingresso in aria. Zajic. La ribaltata d'Empoli. 80 sul cronometro. Adesso è 1-2. Il lancio per Farias, all'ultimo respiro, il pareggio del brasiliano, fa 2-2.
Questi dunque i gol della giornata, prima di Napoli-Lazio andiamo giusto a sentire Ancelotti da Napoli, giusto un minuto.
Vuol dire che è una squadra che ha dei valori tecnici e morali molto importanti.
Sì, mister, si può dire che Alan Fabian Ruiz potrebbe essere la coppia di centrocampo del futuro del Napoli, oppure teme di no?
Ma se mi dici qual è la coppia del futuro del centrocampo del Napoli, non lo so, non so neanche qual è la coppia del futuro per sabato, figurarsi se lo so per un futuro più lontano. Ho la fortuna di avere un gruppo di centrocampisti di altissimo livello e Alan Fabian Ruiz, non credo che ci sia nessuna controindicazione al fatto che possano giocare insieme.
Teleluna, Pianeta Napoli, a chiudere Napoli Magazine.
Mister, eccomi qua, buonasera, volevo chiederti, questa sera ti concilierà il sonno il più 7 sull'Inter o il meno 6 dalla Juventus? Cosa è che ti dà più?
No.
Niente che non mi concilia il sonno, uno. Due, mi concilia il sonno alla prestazione. Mi è piaciuta molto la squadra, soprattutto per generosità e sacrificio. Perché tante volte questo in alcune situazioni di alcune gare è venuto a mancare, invece oggi c'è stata cazzimma, no?
Termine tecnico, credo.
Pianeta Napoli anche senza microfono. Okay. Sì, sì.
Volevo chiedere come procede il miglioramento in fase difensiva di Malcuit.
Bene, molto, diciamo, la qualità di Malcuit che nell'uno contro uno è molto forte, ha ancora un po' di difficoltà nel posizionamento. Se vedete il primo gol della Lazio era, diciamo, un paio di metri avanti rispetto alla linea, ma questo credo che verrà col tempo. La prestazione comunque sia, al di là di questo piccolo dettaglio, è stata ottima, perché è un giocatore che è forte, potente, che crea sempre superiorità, perché Si inserisce molto bene.
Chiudere Napoli Magazine.
È vero che il Napoli è stato molto sfortunato perché ci sono stati i legni colpiti che in altro caso probabilmente avrebbero fatto cambiare anche l'analisi fatta da Simone Inzaghi, che sì, ha puntato il dito per l'espulsione a suo avviso inesistente di Acerbi, Caglion furbo. Però ecco, al di là di questo, avere anche un Meret tra i pali che poi al momento opportuno ci mette una pezza, essendo giovanissimo, un valore aggiunto fondamentale.
No, scusa Dario,
se consideriamo il fatto che
Meret
viene,
che si lamenta,
anche
strano,
lui
non succede mai,
da un lungo infortunio, tra l'altro un portiere che non ha giocato e ha dimostrato subito, insomma, di essere un grande talento.
Bene.
Ognuno tira l'acqua al suo mulino.
Buonanotte, arrivederci.
Va bene, ciao. Questa era la conferenza stampa di Ancelotti da Napoli. Vi dovevamo gli highlights di Napoli-Lazio. E anche prima di Napoli-Lazio abbiamo commesso un piccolo errore, perché il gol che avete sentito prima nella Goal Collection era in realtà un gol annullato in Spal Bologna, e questo è invece il gol corretto. Tra qualche istante, un attimo solo.
Missiroli lo insegue, Soriano deve fare attenzione, già ammonito. Kurtic parte, Fares lo serve, Kurtic chiude tutto con palla in tribuna. Danilo, ecco qui siamo veramente a questione di centimetri.
Chiedo scusa, errore mio di nuovo, perché ho suonato a prendere la zona sbagliata del video. Andiamo a riprenderla immediatamente, appena possibile, tra qualche istante.
Intanto è finito il terzo quarto a New Orleans, 20-17 per i Rams, che hanno segnato ancora.
Ok, benissimo. E qui tra poco dovremo avere...
Siamo veramente a questione di centimetri.
Qua. Questo è il gol della spalla.
La tecnologia in questo caso...
Questo è gol annullato della spalla.
È preziosa il ginocchio di Petagna è al di là.
E questo è il gol del pareggio della spalla, quello corretto.
Si accentra il cross interessante, staccano il 2 e stavolta è pulito l'1-1 di Kurtic, come all'andata. Altro assist di Lazzaro.
E adesso gli highlights di Napoli-Lazio, come detto.
Lucas Leiva di prima memoria sul secondo palo per Sergej Milinkovic-Savic. Mario Rui, buona azione del Napoli. Mario Rui può mettere il cross interessante per Milik e spacca il palo. Poi Zielinski, ancora palla dentro, deviata. Mario Rui dentro ancora per Zielinski, chiude un grande triangolo, il polacco in area, mette al centro per Milik, stracoscia, tocca e forse ancora palo. Seconda opportunità clamorosa, poi Fabian Ruiz largo, ma che meraviglia di partita. Ancora Napoli che spinge di più adesso. Milik riceve, calcia col sinistro e va vicino al gol dell'1-0. Occhio a Callejon in area di rigore. Callejon! La prima volta in stagione, sempre contro la Lazio, il sesto in carriera. L'1-0 del Napoli arriva all'improvviso con Callejon. Va Milik! Fabian Ruiz, allarga Milik, porta palla, Fabian arriva in area di rigore, calcia e spacca il palo pure lui.
Altro restauro nell'altra porta.
Terzo palo del Napoli, oltre ai due gol segnati di Avarà, recupera Milik, non riesce a calciare, Milik in area, Milik sul destro, Milik stracoscia il calcio d'angolo. Lulic pensa al cross, lo fa partire verso Milinkovic, bravissimo Maksimovic, poi al volo Immobile, stavolta bravissimo Meret e poi Lucas Leiva non trova la porta. Mertens prova a fare l'altro taglio per Callejon, stavolta la posizione è regolare, Callejon, incrocio dei pali, quarto palo del Napoli. Dentro da Immobile, area di rigore, Immobile! Eccolo qui, Ciro Immobile che pesca l'angolino e fa 2-1, la Lazio è viva. Milinkovic rischia sulla pressione, Callejon, fallo di Acerbi che viene espulso. Mario Rui al cross in area, proprio per Unas, respinge stracoscia, poi Callejon, la Lazio ancora viva perché ha salvato Parolo. Arriva adesso il triplice fisco di Rocchi, 2-1 come all'andata per il Napoli.
Molto bene, questi gli highlights del posticipo. Possiamo adesso andare a vedere tutto quello che è successo numericamente in questa domenica calcistica. Pupazzo, lei è pronto?
Prontissimo.
Benissimo, allora mettiamo la sigla. E prego, prego Pupazzo, vada con i risultati.
Allora, per quanto riguarda le partite di ieri, Roma-Torino è finita 3-2, Udinese-Parma 1-2 e Inter-Sassuolo 0-0.
Sì.
Mentre per quanto riguarda le partite di oggi, Frosinone-Atalanta è finita 0-5, Fiorentina-Sampdoria 3-3, Spal-Bologna 1-1, Cagliari-Empoli 2-2, Napoli-Lazio 2-1 e basta, perché Genoa e Milan giocheranno domani alle 15, mentre sì, Juventus e Chievo domani alle 20:30.
Sì, esattamente, ci sono gli orari sbagliati in grafica, però Genoa-Milan alle 15 e Juventus-Chievo alle 20:30. Entrambe trasmesse dove, Pupazzo?
Entrambe trasmesse su Sky.
Perfetto, trasmesse entrambe su Sky. La classifica del campionato di Serie A dopo 20 giornate.
Allora, la prima la Juventus con 53 punti, poi Napoli 47, Inter 40, Roma 33, Lazio 32, Milan e Atalanta 31, Sampdoria 30, Parma 28, Fiorentina e Torino 27, Sassuolo 26, Cagliari 21, Genoa 20, Udinese Spal 18, Empoli 17, Bologna 14, Frosinone 10 e Chievo 8. Ovviamente abbiamo detto Genoa, Milan, Juventus e Chievo con una partita in meno.
Perfetto.
Se ce ne sono altre non me lo ricordo.
Come, scusi, non ho capito, Pupazzo.
Ma l'ha detto solo, se ce ne sono altre non me lo ricordo.
No, sono le quattro, sono le quattro di domani praticamente, Pupazzo. Sono le quattro di domani, che sono Genoa-Mila, che ricordiamo si gioca alle 15, e la partita della Juventus, Juventus e Chievo, che giocheranno ovviamente alle ore 20:30, come abbiamo detto, tra l'altro già in precedenza. La classifica invece dei marcatori, caro Pupazzo.
Allora, primo Chiarella.
Chi, scusi? Primo chi, scusi? Innanzitutto,
no,
ripeta.
No, io ripeto.
No, lo ripeta. Adesso si assume il coraggio delle proprie azioni e lo ripete, prego.
No, aspetta. Quagliarella.
Sì, va bene. Poi. Non rida.
Ronaldo Zappa con 14 reti.
Ronaldo è, scusi? Ronaldo è?
Zapata.
Ho capito, Zappa, perfetto, andiamo avanti.
Ah, ok. Poi Piontek con 13.
Esatto.
Immobile e Milik 11.
Sì, Immobile, guardi che, Immobile, guardi che è una B sola, non due. Comunque andiamo avanti.
Immobile.
Esatto, lei ha detto Immobile prima, due secondi fa. Comunque andiamo avanti. Dicevamo?
Poi Caputo e Cardi 9.
Sì.
Mandzukic e Mertens 8.
Sì.
Blatt, Insigne e Pavoletti 7. Benassi, De Paul, De Frel, El Sharawi, Gervinho, Higuain, Ilicic, Inglese, Petagna 6.
Esatto.
E Bakar, Caprari e Gomez 5.
Perfetto. Mi sono fin sorpreso che lei non abbia detto niente sul fatto che abbia segnato, che in questa domenica abbia segnato un giocatore che si chiama Okaka. Sono fin sorpreso che lei non abbia colto, diciamo, l'occasione per dire la sua su questo argomento, ma mi fa piacere che non abbia
fatto.
Ma
lo sapevo.
Ulteriormente ridicola.
Esatto, esattamente. Non ha colto un'occasione per coprirsi ulteriormente. Non ha colto un'occasione per coprirsi ulteriormente di ridicolo. Ma
mi
non
spiace, non sono stata informata di questa.
Esatto. Ma non c'è problema. Non c'è problema, perché adesso c'è la colonna vincente del Totocalcio. Quindi adesso lei avrà l'occasione, diciamo, per coprirsi di ridicolo ulteriormente. Allora, Udinese Parma.
Allora, 2.
Perfetto. Inter Sassuolo.
X. Intanto vi devo ricordare come dico.
Okay. Non si ricorda i segni. Guardi che non è difficile, Pupazzo.
Lo so.
Va bene, dai. Comunque dicevamo. Udinese Parma 2. Inter Sassuolo.
X.
Frosinone Atalanta.
2.
Perfetto. Fiorentina Sampdoria.
X.
Poi abbiamo Spal Bologna.
X.
Cagliari-Empoli.
X. Abbiamo fatto il film porno.
Smetta, se non vengo lì con un bastone.
Lei veramente è una persona spiacevole.
Esatto. Napoli.
Ma abbiamo fatto poi chi?
Esattamente.
Non cogliete manco delle battute.
No, perché fanno schifo. Perché fanno schifo.
No, tanto cominciamo. La mia domanda era logica. Scusa, lei ha detto abbiamo fatto un film porno. Quindi lei è chi?
Lei è chi?
Ma perché ho detto XXX?
Esatto.
Vabbè, vai avanti.
Sì, andiamo avanti. Che
mezzanotte me ne vado.
Esattamente, lei non abbiamo. Esatto,
casa,
esattamente.
A casa.
Allora, comunque, Napoli-Lazio.
Aspetta, ho mancato la squadra. Uno.
Ecco, Genoa-Milan. No, no, non è quello un segno. Genoa-Milan si gioca domani. Juventus-Chievo.
Cioè, quindi le devo andare a sparare, le devo andare
no,
a indovinare.
Se si gioca domani, no. Se si gioca domani, ovviamente non dice niente, perché si giocherà domani.
Non so, magari vogliamo dare quelle per giocare.
Allora, provi, ecco, vediamo, i pronostici del pupazzo, nuova rubrica. Allora
cioè, Genoa-Milan 2.
2, ok, quindi vince il Genoa.
No, vince il Milan.
Sì, no, perché il pupazzo ha detto che vince il Milan, quindi vince il Genoa.
Ah, perfetto.
Ah, ecco appunto, per questo Dario proprio si è toccato prepotentemente.
Sì, esatto. Vabbè, quello lo fa abitualmente, anche senza che glielo dice lei. Però vabbè, andiamo avanti.
Vabbè.
Questa è servita su un piatto d'argento.
No, che dimentichi.
Lo so.
Poi, Juventus-Chievo, invece, pronostico del pupazzo. Ok, va bene, quindi vince il Chievo. Perfetto. Poi abbiamo le partite, le altre partite della schedina. Perugia-Brescia.
Sì. Uno.
No, ha vinto il Brescia, quindi niente. Quindi due. Cosenza-Ascoli.
X.
Giusto. Spezia-Venezia.
1.
No, si gioca domani, quindi niente.
Ah.
Pisa-Robur-Siena.
1.
No, pareggiato. Finita, non ricordo quanto è finita, ma hanno pareggiato. E infine Catanzaro-Rende.
X.
No, ha vinto Catanzaro, anche sta domenica non ha vinto una mazza lei, pupazzo. Va bene. Grazie mille, pupazzo. Ci sentiamo domenica prossima, alle ore 23, come al solito. Ah, no, no, scusi, no, no. No, no, chiedo scusa, domenica prossima non siamo in onda con il pallonare, alle 23. Siamo.
Ma intanto, scusa, il pupazzo non va lì. A questo punto vengono tutti, perché non viene anche lei?
No, non credo.
Beh, cosa?
No, domenica prossima c'è la Royal Rumble, e quindi abbiamo tipo 13 persone qua da noi, compresi gente di Milano, quindi. Quindi niente. Se vuoi unirti bene, però sappi che saremo alzati fino alle 6 di mattina. E poi devi trovare un modo di tornare a Torino, perché col cazzo che ti portiamo a Torino. Quindi, esatto. Va bene, buonanotte.
Grazie. Ciao ragazzi.
Allora, parliamo di quello che è successo in questo weekend. Tenendo conto che le partite la partita della Juventus si gioca domani, la partita del Napoli l'abbiamo commentata in precedenza, e il Milan anche giocherà domani, non è che ci rimanga moltissimo. Comincerei a parlare dell'Inter, comincerei dalla partita dell'Inter di ieri sera, più che altro, caro Dario. Per l'ennesima volta l'Inter non riesce ad aver ragione del Sassuolo. Nelle ultime 9 partite l'Inter ne ha perse ben 7 contro la squadra nero-verde, e anche ieri sera non ha perso, però quantomeno però non è riuscito neanche a vincere. La squadra di De Zerbi, e anche vari allenatori ovviamente negli ultimi anni del Sassuolo. Com'è, come non è, l'Inter sempre, per l'Inter è sempre una bestia nera.
Sì, una delle cose che ho colto ieri sera mentre preparavo la pasta con le acciughe.
Vabbè, chi se ne frega, aggiungerei anche. Comunque andiamo
anche
avanti.
Anche buona,
vabbè, non è importante, andiamo avanti.
Dicevo, è che il Sassuolo, una delle cose che ho colto è che il Sassuolo, tanto per cambiare, ha messo decisamente la corda all'Inter, almeno nella prima parte di partita. Se avesse segnato.
Ma anche nella seconda,
Sì, se avesse segnato un gol o due nessuno avrebbe avuto niente da ridire. Poi,
giusto,
in realtà l'Inter ha preso un po' di controllo del gioco, però in attacco ha combinato davvero poco. Poi ci sono momenti, onestamente, nella conduzione della squadra, delle partite da parte di Spalletti, che mi risultano sempre un po' misteriosi.
Tipo
il fatto che a un certo punto Spalletti, avendo bisogno di velocità, avendo bisogno di come dire, di circolazione di palla, di capacità tecnica, di velocità di inserimento, in un minuto tolga Politano e metta Borja Valero.
Che è una cosa Oppi, che allontana il naso nel microfono, per favore, grazie.
Che è una cosa che, onestamente, è una cosa che non solo io, ma tanti tifosi dell'Inter non si spiegano.
Sì. Inclusi due persone che noi conosciamo molto bene, tra l'altro.
Due personaggi, esatto, che noi conosciamo che abbastanza bene.
Che l'hanno, presa bene, tra l'altro, ieri questa sostituzione. Non possiamo, non possiamo ripetere cosa hanno scritto, però l'hanno presa molto bene, diciamo. Mettiamola così.
La prendono bene tutte le volte, mi sembra.
Esatto,
questa cosa.
Dove non possiamo anche dirlo, però la prendono bene molto.
Esatto. Soprattutto non possiamo dire dove prenderebbero Spalletti con cosa.
Esatto, esattamente. Ma andiamo avanti, che è meglio.
Andiamo avanti. Sì. L'Inter continua a essere messa in difficoltà dal Sassuolo. Alla fine sto 0-0 può sembrare un risultato riduttivo per l'Inter, probabilmente lo è anche, ma...
Beh, no, insomma, in che senso riduttivo? Cioè,
nel senso che l'Inter ci aspetta che col Sassuolo in generale
in quel senso. Ah, in quel senso. È riduttivo in base a quello che abbiamo visto, è riduttivo per il Sassuolo, il risultato che abbiamo visto ieri sera. Cioè, Sassuolo merita una vittoria.
No, d'accordo, che per il livello delle due squadre ci aspetta, certo, che l'Inter batte il Sassuolo.
Certo, certo.
Ecco.
Quello sicuramente. Però,
questo,
però
paese,
è anche vero,
ieri sera
è anche vero,
non è da buttare via.
No, dicevo, è anche vero che però comunque come non è l'Inter, il gioco del Sassuolo lo soffre. Cioè, lo soffre veramente, tanto. Cioè,
a prescindere dall'allenatore, questa è la cosa
esatto,
interessante.
Cioè, esattamente. Opi, non so se hai visto la partita, però se vuoi dire la tua sull'Inter Sassuolo.
Ho visto una mazza fionda.
Benissimo, però, perfetto. Il che ti rende un opinionista perfetto per questo programma. Questo
beh,
è un altro discorso.
Sì, mi rende un opinionista perfetto per le partite che ho visto. Cioè,
esatto.
Esattamente. Ma in realtà sì, cioè, se dobbiamo basarci sui precedenti, effettivamente, ormai tolti i primi 2-7-0, che ricordo ancora i tempi del tripleto post triplete, sì. Il Sassuolo ha sempre messo le corde, l'Inter come all'epoca mise le corde anche il Milan,
vero, verissimo.
Ma il Sassuolo ha licenziato un allenatore del Milan praticamente.
L'Inter, oh, sì. L'Inter nelle ultime, se ricordo bene, l'Inter nelle ultime 5 partite con il Sassuolo ha lo stesso ruolino che ha il Sassuolo con la Juventus, cioè ha tipo ha una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte, se ricordo bene. Come...
C'è anche da dire che classifica alla mano è stato un pareggio praticamente indolore, dal momento che
sì,
comunque ha i suoi bei 7 punti di vantaggio sulla quarta.
Sì, perché la Lazio oggi non ha vinto non ha fatto punti, esatto, contro il Napoli. Cioè, più che altro la sensazione è che comunque lì davanti la situazione per quanto riguarda le prime tre sia abbastanza definita. La lotta è più per il quarto posto, ovviamente, perché diciamo la Juve domani, a meno di cataclismi che comunque possono sempre capitare, per carità, nel mondo del calcio non dovrebbe avere grossi problemi con il Chievo, con tutto il rispetto, anche perché il Chievo è ultimo in classifica, dovrebbe andare di nuovo più 9 sul Napoli, se tutto va se tutto va come deve andare, sostanzialmente. Il Napoli ha 9 punti di distacco, però ne ha 7 di vantaggio sull'Inter, e l'Inter a sua volta ne ha 7 di vantaggio sulla Lazio, quindi tutto sommato la situazione credo che sia abbastanza tranquilla da quelle parti, no? per quanto riguarda il campionato. Sì, il Napoli ha 6 punti,
il quarto posto vale come il terzo e il secondo, vedere comunque X squadre lottare per il quarto posto,
sì,
rende comunque il campionato interessante, perché essendo le prime tre abbastanza definite e il secondo e il terzo cambia niente di fatto. Il
sì,
quarto
beh, anche terzo quarto non cambia niente per quanto riguarda la Champions.
Infatti, però il discorso è che visto che le prime tre sono già di fatto segnate per
praticamente
il quarto posto, io comprenderei almeno in teoria anche il Milan. C'è questa Atalanta che
Dipende se il Milan. No, in realtà, anche se il Milan perde domani, comunque è lì. Perché comunque possiamo andare a vedere di nuovo la classifica. Dicevo, se il Milan domani andasse a perdere contro il Genoa, comunque rimarrebbe ampiamente in lotta, perché comunque parliamo di 31 punti per il Milan, che sarebbe sesto, con la Lazio davanti quinta 32, la Roma 33 al quarto posto. Ecco, l'unica novità di questa giornata è la Roma che ha preso il quarto posto alla Lazio, perché la Lazio ha perso, la Roma ha vinto. Se domani il Milan vince va a 34, Roma 33, Milan è al quarto posto, vai.
Io dubito che un Atalanta in primis, un Lazio in secondis possano, diciamo, giocarsi così tanto il quarto posto come la Roma per prima e il Milan, perché comunque alla fine il Milan...
Beh, finché Zapata continua così, cioè, lo stesso scorso puoi fare anche per la Sampdoria, cioè...
Abbiamo fatto 4 gol a Frosinone.
Sì, ho capito, lo so, però ne ha fatti altri 10 Zapata.
Se dovessi mettere un euro su una fra...
La Juve ne ha fatti 2 con Frosinone, per dire.
Lo metterei sulla Samp, perché la Samp gioca meglio.
Lo so, però comunque l'Atalanta è lì, cioè comunque l'Atalanta è a 31 punti, la Samp a 30... volendo, se vogliamo contarle, allora in 6 punti dalla Roma quarta, in 6 punti ci sono praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 squadre, perché arriviamo fino al Torino che è undicesimo a 27 punti. 6 punti sono niente per qualunque lotta, figuriamoci per la lotta. Poi è chiaro che non mi aspetto che il Torino arrivi quarto, quello è ovvio.
Analizzare squadra per squadra.
Ti dico semplicemente che è una classifica molto corta, tutto qui. Cioè,
infatti, Parma che sta facendo un campionato a Madonna,
sì.
Comunque punterà alla salvezza.
Assolutamente, certo.
Poco più.
No, non sono d'accordo, sai. Secondo me il Parma si prova ad andare in Europa League, eh?
Sai cos'è? Il fatto, ripeto, con la classifica così corta potremmo...
Appunto.
I pro e i contro ogni squadra. Però, secondo me, alla lunga, certi valori vengono fuori.
Anche perché il Parma già adesso ha 14 punti sulla terz'ultima, quindi è praticamente a posto a livello di salvezza. Tanto vale che provi a giocarti l'accesso all'Europa. Visto
quello
comunque...
sì, però per dire, di queste squadre qui che, tra virgolette, non vedi spesso ai piani alti,
sì,
più che l'Atalanta, che comunque sta giocando bene, sta facendo un gran campionato, eccetera, eccetera, io l'euro lo metterei sulla Samp.
Io ti dico occhio al Parma, perché comunque il Parma sta lavorando bene sul mercato e si è potenziata durante questo calciomercato invernale. Specialmente a centrocampo.
Che avesse preso.
Ha preso Coso, dovrebbe prendere... Aspetta.
Kozovic? Lo prendono loro?
Alilovic, no, non lo prendono. Non lo prendono Alilovic. Allora, pare che stiano seguendo, è il Kadouri. Pare vogliono prendere uno tra Stepinski e Diabaté, Stepinski dal Chievo, Diabaté non mi ricordo dove gioca in questo momento.
Beh, se Chievo sbaracca ci pensa, perché effettivamente...
E poi ne hanno preso un altro praticamente dall'estero, non ricordo chi, ma hanno preso uno dall'estero.
Kuzka, te lo dico io.
Kuzka, bravissimo, Kuzka, esatto. Kuzka. Sì. E pare vogliono prendere Matri adesso dal Sassuolo. Quindi pare vogliono investire sulla squadra. Secondo me il Parma, teniamolo d'occhio, perché comunque, non mi aspetto, alla fine, non è che la cosiddetta le favorite, perché comunque finché ci sono Lazio, Milan e Roma a giocare l'accesso all'Europa League, lì mi sa che la situazione, a meno che il Milan non crolli ulteriormente, quantomeno, la vedo comunque complicata per chiunque, non solo per il Parma, ma anche per la Sampdoria e l'Atalanta. Però il Parma è comunque lì, è comunque lì a giocare praticamente a giocarsi l'accesso all'Europa League come altre squadre. Per dire, anche la Fiorentina tecnicamente è ancora dentro, perché comunque è a 27 punti, a 6 punti dal quarto posto, e ha praticamente a 4 dall'accesso all'Europa League. Quindi attenzione, può cadere veramente tutto e contrario di tutto da qui alla fine del campionato. Quella lotta è bella, perché comunque è una bella tonnara. Dal quarto posto all'undicesimo ci sono 6 punti, quindi può veramente succedere di tutto. Diverso discorso per le prime tre mi sembrano abbastanza delineate per quanto riguarda il campionato. E anche tutto sommato la lotta a salvezza. Adesso, vabbè, Bologna si sta avvicinando all'Empoli, perché comunque Bologna ha 3 punti dall'Empoli, a 4 da Udinese Spal. Le altre due comincia a essere complicata, comincia a essere sempre meno nelle giornate. Perché il Frosinone comunque 8, Frosinone ha 10 punti, il Chievo sempre a 8, quindi, e i punti dalla quart'ultima, che è la prima delle salve, sono già 9, per esempio, 9 per quanto riguarda il Chievo e 7 per quanto riguarda il Frosinone. Quindi comunque lì la situazione è abbastanza complicata, tutto sommato. Comunque vedremo cosa andrà a succedere praticamente da qui alla fine del campionato. Appena iniziato il girone di ritorno, quindi comunque è ancora lunga. Possiamo, volendo, già farci un'idea andando a vedere la prossima giornata di campionato. Possiamo metterla in grafica e leggere le partite in programma la prossima giornata. Eccole qua: sabato alle 15 Sassuolo Cagliari, alle 18 Sampdoria Udinese, alle 20:30 Milan Napoli, quest'ultima su DAZN. come sarà su DAZN anche il lunch game di domenica alle 12.30 Chievo-Fiorentina, alle 15 su Sky Atalanta-Roma e Bologna-Frosinone. Ecco, Bologna-Frosinone scontro a salvezza, molto caldo quello di domenica pomeriggio. Alle 15 su DAZN invece Parma-Spal, quindi occasione per il Parma eventualmente di fare qualche altro punto, perché comunque il Parma è più forte della Spal, almeno sulla carta. Alle 18 Torino-Inter, alle 20.30 Lazio-Juventus, queste ultime due su Sky, e poi lunedì alle 20.30 posticipo tra Empoli e Genoa, la partita del Monday Night della prossima settimana di campionato. Prima di andare a vedere le altre partite di questa di questo weekend calcistico, aprirei un attimo la parentesi Milan, anche se gioca domani, però aprirei la parentesi Milan, caso Higuain, caso Higuain soprattutto, che sembra Higuain, il giocatore che almeno fino a martedì dovrebbe vestire la maglia numero 9 della vostra. Ecco, a proposito, ma se pigliate Piantek,
signori, che io me lo ricordo ancora. Ah, adesso abbiamo uno che finalmente la mette.
Certo, era esattamente quello che dicevo. Poi purtroppo si è rivelato uno che, quando, come diceva il buon Paronne Reo Rocco, quando Gesè de soffrir è salpa per la sua isola.
Esatto.
Perché finché la squadra va bene, Higuain si è dimostrato un giocatore che finché la squadra va bene, onestamente...
Ma era così anche prima, cioè così anche la Juventus e così anche qualunque altra squadra. Cioè, finché le cose lui vanno bene, è a posto, perché comunque di testa è a posto. Il problema è che quando cominciano ad andare male... Esatto, appena le cose cominciano ad andare male, guarda caso lo spartiacque della stagione del Milan e di Higuain... è stata proprio la partita con la Juventus, perché comunque lui ha sbagliato un rigore con la Juventus, che per carità può capitare, non è grave sbagliare un calcio di rigore, anche Cristiano Ronaldo ha sbagliato dei calci di rigore, per esempio. Il problema è che poi da lì poi è degenerato tutto, perché comunque l'espulsione nel secondo tempo con quella crisi isterica gli ha condizionato la stagione sua e anche del Milan, tutto sommato, direi, no Dario?
Sì, perché poi perdere Higuain per due partite in un momento così incasinato, già dove in generale il Milan aveva e ha tuttora una cronica carenza di giocatori, più in generale, e di punte nello specifico,
esatto.
È stato veramente sanguinoso, davvero sanguinoso. Però quell'espulsione è stata, diciamo, l'ultimo momento pesante di una parte di stagione giocata da Higuain nel Milan oggettivamente malino, che ha creato, diciamo, tutto il, che è stata, diciamo, la cartina di tornasole di tutto il problema, mentre siamo pari a New Orleans.
Bene,
20 pari,
notizia già più diciamo già positiva, vai, andiamo avanti.
Dicevo, è stato semplicemente la cartina di tornasole del momento della metà di stagione complicata che Higuain ha vissuto al Milan. Il punto è che poi è diventato abbastanza evidente a un certo punto che Higuain di stare lì non ce n'avesse voglia. Quando si è prospettata l'ipotesi di raggiungere Sarri al Chelsea,
pronti via, diciamo, no?
Pronti via. Peraltro, cioè, Higuain non è che va proprio, come dire, nella bambagia al Chelsea, perché no. Va in una squadra che è in una situazione oggettivamente complicatina, sì, dal punto di vista psicologico, sì, che non sta andando male, perché comunque per essere un allenatore la prima stagione in Premier League sta andando in una grande, sta andando bene.
Sì, è quello che è nato meglio al primo anno fino a questo momento. Sarri l'allenatore è nato meglio fino a questo momento. Cioè, il problema è che comunque è un po' distantino dalla vetta, sfortunatamente, perché comunque ci sono squadre più forti. E anche perché comunque ci, certo, sono squadre che stanno facendo effettivamente non dico la stagione della vita, però quasi. Vedi il Liverpool, per esempio, che per carità è forte, però non so quanti a inizio stagione lo aspettassero così davanti e in questo modo, direi, no Dario?
Sicuramente. E per il resto, insomma, Higuain va bene, va via dal Milan. Insomma, va bene, vai, cioè, se te ne vuoi andare, vai.
Se vuoi andare, vai, io non ti fermerò, cantava qualcuno, non ricordo chi era, però adesso vado a cercare.
Ma neanch'io, adesso... Comunque, diciamo che...
Era Tony Cucchiara, per essere precisi. Però
Tony Cucchiara che canta... non mi ricordo.
Tony Cucchiara, era se vuoi andare vai, io non ti fermerò, era il titolo della canzone.
E chiediamoci perché la poveretta se ne sia andata.
Vabbè, lasciamo stare, andiamo avanti.
Povero Tony.
Comunque, dicevamo che la cosa più brutta di questo, tutto questo è stata la pantomima che è stata fatta nelle ultime settimane. Ma sì, sì. Va, resta, ma no, forse si è tagliato caso... i capelli, ah, allora resta, no, ma li ha tagliati male, allora va via.
Il caso della febbra, come ormai è stato ribattezzato da noi febbra, sulla chat, esatto. Diciamo che è stato gestito maluccio, se vogliamo utilizzare questo eufemismo, da voi.
C'aveva la febbra 38, ma adesso può giocare, ma ho deciso io di non fargli fare la foto.
Che abbiano lasciato Gattuso col cerino in mano a dire arrangiati tu.
Allora, la foto non la fa perché cazzi tuoi.
diciamo, mettiamola così, rivedibile tutta l'intera gestione, direi, da parte del Milan.
Ma uno che ti viene a dire sì, aveva la febbre, non gli ho fatto fare la foto perché non volevo che infettasse qualcuno.
Sì.
Ma hai detto veramente così?
Sì, la verità, cioè in verità va detto che il Milan ha cambiato 76 tesi nel giro di 20 secondi alla fin fine, Però, insomma, che vogliamo dire praticamente?
Cioè, c'era quello in una stanza che diceva l'opposto di quello che diceva quello nell'altra stanza.
Esatto, sì, esattamente. Diciamo che come posso dire, non mi viene la parola, mettiamola così, l'ufficio stampa del Milan non è che abbia fatto sto gran risultato, diciamo, esatto, non ha fatto una gran figura, quantomeno, mettiamola così.
Diciamo che ha fatto tutto un giro di parole, tutto un gran casino, per dove la spiegazione esatta era si è rotto il cazzo, se ne vuole andare.
Esatto, esattamente, cioè il punto è quello. è che giustamente diciamo non potevano dirlo alla fin fine, no?
Mi sembra
anche ovvio alla fine, quindi... esatto. Quindi niente.
Peccato. Sembrava dovesse essere ma in effetti è un grandissimo attaccante che poteva risolverci parecchi problemi, ma purtroppo quando poi viene salutato da Gattuso dicendo io ho bisogno di gente che sia pronta per andare in guerra, lui evidentemente non lo era, ma anche noi non l'abbiamo aiutato.
Esatto, esattamente.
Vuol dire che evidentemente qualcosa non è a un certo punto qualcosa non è scattato più. Va bene, d'accordo, però se magari dici semplicemente oh, vuoi andare, vai, basta, sarebbe il Milan sarebbe stato anche più furbo e nessuno gli avrebbe voluto dire niente, a scaricare tutto su Higuain.
Sì.
Oh, se ne è voluto andare, noi non possiamo farci niente.
Il discorso probabilmente è questo, probabilmente hanno optato per non caricare ulteriormente la situazione a poche ore dalla Supercoppa, però col senno di poi non è andata benissimo, mettiamola così.
No, esatto. Non gli vuoi far fare la foto, va bene, dici la prima versione che era uscita era che se non sbaglio stava
facendo
dei trattamenti,
stava facendo i massaggi. Esatto,
basta, la tenevi così, era comunque una boiata ed era ovvio,
sì,
che era una boiata.
Era ovvio che era una boiata, certo.
Ma era una boiata che dici vabbè, dai, ne abbiamo sentite di peggiori. Poi invece è cominciata la mitragliata di ipotesi diverse, di spiegazioni diverse, addio.
Oppi, vuoi aggiungere qualcosa? Poi parliamo anche di quello che arriverà al posto di Higuain.
La questione è stata analizzata dai giornali ampiamente.
Sì, fin troppo, effettivamente.
Quindi alla fine della fiera sì, è stata gestita male dalla società, malissimo. Ma era anche comunque l'unica cosa che la società potesse fare. Tra l'altro comunque...
Beh no, potevano non cambiare tre versioni, tanto per cominciare.
No, potesse fare non inteso come gestione della cosa a livello mediatico, cioè come fatto di venderlo, perché comunque si vedeva che era un giocatore che ormai non c'entrava più nulla con,
sì,
la squadra.
Sì, è vero, assolutamente vero, certo.
Sì, è stato in parte un autogol del Milan, perché... cioè, pagare un prestito di 18 milioni significa che poi questo giocatore lo compri.
Esatto.
E poi ne abbiano pagati 9 per tutto il discorso che abbiamo fatto.
Sì, 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 durante la diretta della partita.
Però sì. Cioè...
No, che e poi sinceramente... in realtà ne hanno buttati di più, perché comunque loro hanno pagato 18 milioni, cioè 9 milioni in realtà il prestito del giocatore. Però ne hanno pagati 18 per il cartellino, perché comunque 9 milioni più 9 lordi sono 18 più 9, 27. Cioè loro hanno buttato di 27 milioni.
Del,
del prestito, del cartellino, diciamo, del cartellino. Ok, no, quello sicuramente.
Però, devo essere sincero, in parte a me ha stupito il tutto, perché insomma il Milan alla fine non è più quello dell'anno scorso, nonostante se ci fosse Zio Fudong, direbbe
sì. questo Milan non è lo stesso più, direbbe qualcuno,
infatti
ballando,
questo Milan qui non è lo stesso più.
Esatto.
In ogni caso Higuain scarso non è, perché
no, non è scarso, però è dannatamente fragile dal punto di vista psicologico,
a livello emotivo sì, però insomma tu avresti pensato che si sarebbe rotto il cazzo,
no,
da qui a gennaio.
No, francamente no.
Veramente nessuno.
Francamente,
cioè,
no.
Io posso fare anche la battuta di dire l'ho preso a fantacalcio, quindi tendenzialmente pensavo sarebbe rimasto.
Esatto.
Però al di là del fantacalcio, cioè, nessuno penso si sarebbe immaginato.
No, no. Però va detto che comunque è già il secondo, perché comunque abbiamo Bonucci, adesso abbiamo Higuain, insomma.
Però sono due casi diversi.
Sì, Bonucci, di Dio. Però.
È andato via ed è per ripicca e...
Beh, anche lui dal punto di vista emotivo, cioè,
sì, molto fragile anche lui, sì.
Sono molto dettate dall'emotività. In questo caso la scelta emotiva è stata fatta quando è andato via, perché insomma non è andato via perché doveva venderlo per far caso.
Sì, esatto, quello sì. Da noi Higuain è andato via dalla Juventus perché comunque doveva
per vendere. Certi versi io anzi vedo delle similitudini nel momento in cui Bonucci torna alla Juve, e non è Beckenbauer, ma non è neanche uno di cui mettersene nei capelli, va al Milan dove deve tenere sulla baracca lui e si trova praticamente a non tenerlo su.
Sì, poi ha fatto il suo errore anche Bonucci quest'anno, però alla fortuna, diciamo, di trovarsi in una difesa dove comunque ci sono due mostri che sono Chiellini.
Cioè, se un sistema funziona,
esatto. Cioè, lui ha sempre reso nella difesa di mostri che è la Juventus, specialmente Chiellini. Onestamente,
in un sistema che funziona,
esatto, esattamente.
Anche gente brava, però, cioè, parliamoci chiaro: mental coach, Conte, quando è arrivato alla Juve, deve avervi tirato tanti quei calci.
Probabile, sicuro, assolutamente.
Non lo posso vedere.
Però diciamo, aveva anche, diciamo, quando era nella BBC con Barzagli e Bonucci, comunque, con Barzagli e Chiellini, sì, chiedo scusa, aveva comunque due mostri. Onestamente, tu pensavi che Chiellini avrebbe fatto la stagione che sta facendo adesso, alla veneranda età che ha Chiellini, per esempio? Io no, francamente, perché comunque già Chiellini lo davo già in fase calante di carriera, invece sta facendo una stagione alla Madonna. Quindi il fatto di avere comunque dei mostri a fianco, cioè un conto è giocare con Musacchio, Zapata, Rodriguez, quello che è, un conto è giocare con Benatia, con tutti i suoi limiti, ma soprattutto giocare con Giorgio Chiellini a fianco, cioè comunque stai anche più tranquillo dal punto di vista mentale, oltre che più tranquillo come difesa, tant'è che la Juve è la difesa meno battuta del campionato. Comunque, più che altro il discorso che volevo fare adesso relativo a chi prenderà il posto di Higuain, ovvero Piontek, che pare sia sicuro in arrivo al Milan nella giornata di martedì, perché comunque tu sei un Dario è un ampio proponente da tempo delle due punte per quanto riguarda il Milan, e però comunque se tu prendi Piontek, ovviamente le due punte con Cuturano non le puoi fare, perché comunque giocano lo stesso ruolo, quindi
d'accordo.
Quindi di fatto comunque ti prendi un giocatore che fa numero sostanzialmente, nel senso che comunque è chiaro che sarà l'attaccante di punta del Milan d'ora in poi, almeno per i prossimi mesi, poi vediamo, perché col Milan non si sa mai, però effettivamente a due il Milan non potrà giocare comunque, e chi ci rimette il drone?
Io che si ripeta un problema simile a Higuain, comunque che non renda, perché c'è qualcosa nel sistema Milan che non funziona.
No, tanto ti ripeto, se Piontek non funzionasse facendo le corna, comunque hai Cutrone in questo caso, cioè comunque hai il ricambio di Cutrone, mettiamola così. Assieme però non possono giocare.
Ma io, allora attenzione, io sostenevo l'ipotesi delle due punte al Milan perché io ritenevo che Higuain e Cutrone potessero giocare insieme.
Ecco.
Piontek e Cutrone sono invece due cose diverse, perché ovviamente fanno esattamente lo stesso ruolo,
esatto,
e non è così semplice metterli insieme, mm-hmm, ovviamente,
esatto,
perché è più facile che si possano pestare i piedi rispetto a Higuain e Cutrone.
Diciamo che praticamente certo, contando il modo in cui giocano.
Ecco.
Però.
E quindi mi sta bene.
Sì.
Posto questo, rimane il problema di fondo del Milan, cioè che a prescindere da chi sia la punta, devi fargli arrivare il pallone.
Esatto. E lì è un altro problema per quanto riguarda il Milan, perché
problemi,
a centrocampo la situazione non è delle migliori per quanto riguarda Milan, no, da quel punto di vista. È già non da poco, diciamo. Cioè,
per lo meno tornerà Suso, quello siamo d'accordo. Sì. E quello già potrà essere una mano. Potrà dare una mano. Per il resto, Çalhanoğlu, piedi ottimi ma fragile. Castillejo, piedi buoni ma pirla.
Çalhanoğlu però, al di là, dei piedi buoni e tutto il resto, giocatore fragile anche fisicamente, però diciamo che grandi prove Çalhanoğlu quest'anno non ne ha praticamente fatte, se andiamo a vedere.
No, assolutamente.
Bakayoko decisamente di più, invece.
Ecco, Bakayoko era uno che era arrivato, che pareva dovesse essere
uno scarto, diciamolo.
Uno scarso.
No, uno scarto, uno scarto.
Più che altro gioca in un ruolo che secondo me non è il suo.
Però sta giocando bene.
Sta giocando assolutamente bene. Diciamo,
però...
con tutto rispetto, quando penso a portatori di palla, creatori di palle per l'attacco, non penso a Bakayoko, probabilmente.
No, ma non ne abbiamo in questo
infatti,
momento.
Quello è il discorso.
Il Milan non ne ha in questo momento, dovrebbe averlo, ma non ce l'ha, per cui deve adattarsi con quello che ha.
Esatto. Purtroppo il problema del Milan è quello, cioè, oltre agli altri problemi, ovviamente.
Oltre agli altri
però,
vari problemi.
A livello di creazione di gioco, effettivamente c'è quel problema cronico che il centrocampo grandi azioni non ne crea. Ma non è una cosa nuova, tra l'altro, è una cosa che va avanti da un bel po' di tempo, tutto sommato. Purtroppo per la formazione,
sì,
la formazione rossonera. Vedremo domani, domani alle 15, Genoa-Milan. Noi la seguiremo su Twitch con il commento del fu direttore, adesso coordinatore editoriale di Milan TV, Mauro Suma. E poi alle 20.30 ritorneremo in onda per seguire Juventus-Chievo. Tra l'altro, parlando...
Quindi questo è come cosa possono dirgli? Responsabile cibi e bevande?
Qualcosa del genere, sì, esatto, esattamente. Sai che mi ricorda Suma certe volte per la sua, per la sua abnegazione alla causa rossonera? Hai presente Clarinetto?
No.
La fattoria degli animali. Se tu hai letto La fattoria degli animali...
Mi manca.
Ecco, Clarinetto è l'aiutante di Napoleone, praticamente. Cioè, il maiale, il coordinatore stampa, addetto stampa di Napoleone, mettiamola così, all'interno della fattoria degli animali. Gran libro, tra l'altro, fattoria degli animali, leggete se ne avete l'occasione. Mai così attuale, tra l'altro, per quanto sembri strano. Vabbè, torniamo a cose più futili, fortunatamente. Torniamo alle partite di questo weekend. Detto dell'Inter, detto della squadra, dobbiamo parlare, parlando di calciomercato quantomeno, parliamo di giocatori che sono arrivati, su tutti direi Muriel, che comunque pronti via, due gol subito alla Sampdoria in un bellissimo 3-3, tra l'altro giocato nella partita giocata oggi pomeriggio.
Dario. Sì, Muriel, non sarà un caso che Gattuso lo voleva?
Non lo so, onestamente, può essere. Però è sempre il solito discorso. Cioè, ok, che Muriel oggi ha fatto due gol con discese da 70 metri. Però, se non gli dai le palle, comunque il problema comunque non lo risolvi.
No, sembra una abbastanza incostante per essere la grande squadra.
Sì. Ma poi un giocatore, secondo me, alla Muriel. Cioè, un giocatore, secondo me, alla Muriel, il Milan ce l'aveva anche, non adesso, naturalmente. Che è Bacca. Però è in altre sedi,
no,
più che altro.
No.
Bacca non molto, sai.
Bacca era uno che in mezzo all'area, se gli davi il pallone da tirare in porta, te lo metteva praticamente sempre in porta. Ma da lì in poi, se doveva giocare per tenere il pallone, portare sulla squadra e far arrivare anche il pallone ai compagni, in determinati casi non era il suo sport.
È quello, sì, ma Muriel secondo me non lo fa questo tipo di lavoro qua, che dici?
Sì, ma non fa neanche, ma fa qualcosa che Bacca non faceva.
Segnare, tanto per cominciare, almeno in Italia.
Ma Muriel parte parte da lontano, te ne scarta due o tre, la mette dentro. Bacca non ha questo.
Bacca
ha solo il tiro in porta.
Bacca è più un giocatore d'area, però effettivamente la media realizzativa di Bacca e Muriel in Italia.
No, la sto vedendo io quella di Bacca. Ma allora,
al di là di adesso,
il primo
adesso
anno di Villarreal, da quando è andato via dal Milan, ha segnato 18.
No, io dico in Italia, non parlo di Italia.
Ne ha fatti 20 il primo e 14 il secondo.
Ecco, appunto. Muriel secondo me ne ha fatti meno, da noi.
Che sia un attaccante che segna è indubbio, che sia un attaccante che segnerebbe in un Milan come questo,
io vabbè, quello lì, no. Lì bisogna vedere, perché comunque ha fatto fatica Higuain, con tutto il rispetto, che comunque,
ma che discorso è quello lì,
al di là dei limiti psicologici, però
da quello io dico Piontek, che secondo me è fortissimo, perché è veramente forte. Io quando ho visto da Virlo contro la Juve mi ha fatto impressione,
però devi metterlo in condizione anche di segnare, perché se non arriva alle palle, il discorso è quello.
Quindi, già che Piontek mi sembra già uno un po' più mobile o comunque più
partecipativo
rispetto a un Higuain, dobbiamo vedere se il problema, ripeto, non è il Milan stesso, che è strutturato male dalla cintola in più, o meglio dal centrocampo.
Sì, centrocampo
è strutturato male dal centrocampo in su, perché il centrocampo non c'è qualcuno che abbia fosforo, che abbia i piedi per far andare avanti il pallone, perché tutta la costruzione di gioco offensivo del Milan si limita alle due ali per l'attaccante. Una volta che hai capito questo, è abbastanza facile limitarli.
E purtroppo
è il problema grosso del Milan.
E purtroppo, tra l'altro, per quanto riguarda il Milan, abbiamo anche il problema sempre del centrocampo a livello di filtro, però, relativamente alla difesa, perché comunque un altro problema che ha il Milan è che il centrocampo di grande filtro alla difesa non è che ne faccia proprio tantissimo, tutto sommato, anche se il problema principale è più l'attacco, per quanto riguarda le palle che il centrocampo crea per l'attacco del Milan, che sono storicamente molto poche, almeno negli ultimi anni, quantomeno. Vedremo se le cose cambieranno, perché comunque solo l'acquisto di Piontek, sì, sostituisci Higuain, però se rimani sempre con gli stessi a centrocampo, giustamente non cambia moltissimo da quel punto di vista. Comunque, vediamo. Magari Piontek effettivamente ti cambia le cose. Da solo temo che non basti, sfortunatamente. Per tornare alla Fiorentina, alla Sampdoria soprattutto, due cose. Sfida di grandi attaccanti oggi, perché abbiamo avuto Muriel, che ha fatto che pronti via, prima partita al suo rientro in Italia, doppietta. Soprattutto Quagliarella, alla veneranda età di 59 anni, continua a segnare, decima partita consecutiva in campionato con gol di Quagliarella. Se fa gol anche la prossima, eguaglia il record di Battistuta, che è una cosa impressionante da un giocatore di come Quagliarella. Però in una squadra come la Sampdoria, uno come Quagliarella ha dove rendere, effettivamente.
Il che ci dice anche cosa accadrà sia a Quagliarella che a due attaccanti che stanno andando, italiani, che stanno andando benissimo, come Quagliarella e Cutrone.
Cioè non verranno mai convocati in nazionale.
Esatto.
Probabile, effettivamente.
Perché Mancini, piuttosto Mancini chiama Balotelli e Okaka. Ma Quagliarella e Cutrone, no.
Come si chiama? Cutrone posso ancora, tra virgolette, indignarmi, però per Quagliarella, per carità, Quagliarella
hai bisogno di gol, un giocatore così non lo chiami, non lo porti in nazionale, dai.
Anche a 36 anni.
Sai cosa? Il discorso probabilmente, adesso faccio l'avvocato del diavolo io qui, per quanto riguarda. Il discorso è questo: tu hai i mondiali tra un anno e mezzo, praticamente. Mondiali o europei? No, mondiali.
Europei.
Gli europei tra un anno e mezzo. Vuoi costruire la tua squadra intorno a un giocatore che tra un anno e mezzo avrà l'età che avrà, 38. Che adesso non mi ricordo. Ecco, esatto, 38
anni. 36 fra 10
anni. No, costruire no, ma finché lo hai in queste condizioni, non portarlo è stupido.
Su quello sono d'accordo, però comunque adesso cominciano le qualificazioni, sostanzialmente, per i campionati europei. Devi comunque anche crearti un gruppo in vista dei campionati europei che saranno poi tra un anno e mezzo, ammesso che ti qualifichi naturalmente in questi campionati europei, che non è detto. Probabilmente vuole crearsi il suo gruppo, faccio l'avvocato del diavolo, anch'io lo convocherei Quagliarella in questo momento, dato lo stato di forma. Però ti rendi conto che tu andresti a giocare gli europei tra un anno e mezzo con un attaccante che di anni, praticamente, a giugno 2010 ne avrebbe 37.
Allora, potrei controbattere dicendo che con questa storia del gruppo Mancini le prime operazioni ne ha fatte veramente dei bussolotti.
Sì, più o meno, effettivamente, quello è vero.
Perché al di là di Zaniolo, che Dio solo sa perché è forte, e quindi questo qua ha vinto la lotteria passando adesso magari per genio,
sì.
Cioè, ce ne sono diverse le convocazioni che con la storia del creare il gruppo non c'entrano una mazza fionda. Mentre, se vogliamo fare un discorso a brevissimo termine, effettivamente Quagliarella ci sta, ma a quel punto perché non convochi l'altro che diceva Dario? Perché l'altro
Cutrone,
diceva
ecco, Dario... Cutrone è già molto più discutibile come mancata convocazione, su questo siamo pienamente d'accordo. Totalmente d'accordo, anzi, totalmente d'accordo.
Sono tesi facilmente confutabili, solo che siamo nelle mani di un pazzo, quindi...
Ok, l'hai risolta così, praticamente.
Mi spieghi chi è Grifo, a parte un amico di un mio amico...
È un attaccante che gioca all'estero, che segna tanto all'estero, effettivamente, però...
Tira da fuori.
Mettilo però in una situazione diversa.
Sì,
sono
d'accordo, sono d'accordo. No, allora...
Cioè, detto, segna vai. Tanto, voglio vedere quanto... Ma dov'è che segna?
Vabbè, lascia perdere. No, vabbè, lasciamo stare. Allora, intanto
la situazione a New Orleans
23-20.
Tesuccia, perché a 19 secondi dalla fine i Rams hanno il field goal dalle 48 yard per pareggiare.
Sì.
E già prima i Saints hanno fatto una bella cosa, perché mentre il kick stava per calciare era praticamente partito, ma il pallone non ancora, time out.
Sì. Calcio, comunque, calcio per i Rams, scusa, per i Saints, non per i Rams.
No, calcio per i Rams.
Ah, sì, scusa, ho capito.
Parte il calcio ed è buono.
Sì, 23 pari. Però ci sono ancora 15 secondi, quindi comunque volendo secondi, tempo per un paio di azioni c'è ancora. Allora, intanto, con notevole anticipo, tra l'altro, rispetto al solito, è arrivata la prima pagina di Tutto Sport, io andrei a vederla. Allora, il titolo principale è: la Juve ha scelto Darmiani, i bianconeri hanno in pugno il terzino del Manchester United, ma Spinazzola punta i piedi e respinge l'ipotesi di andare via in prestito. Intanto Benatia insiste, addio immediato. In taglio alto, viva Zapata, la Dea dice no a 40 milioni, Duvan e Atalanta scatenati, West Ham respinto. Poi di lato, Super Quagliarella, anche lui prende CR7, doppietta nello show di Fiorentina Samp. Di spalla a sinistra, Cagliari Milik, grande Napoli, Lazio non basta Immobile, sulla destra Granata da rinforzare, occasione Toro, c'è Gagliardini, e poi sotto, se Versalico non resta, adesso l'Inter piomba su Usai. Sempre a sinistra, domani si chiude col Chelsea, Genoa Milan senza il Pipita. Poi il fondo di lato di Paolo Bramardo, compleanno del cuore a casa Simoncelli, dedicato al 32esimo compleanno di Marco Simoncelli, che sarebbe stato nella giornata di oggi. E poi credo basta, non ci sono altri titoli, infatti sulla prima pagina di Tutto Sport. Poi vedremo se tra poco avremo anche la prima pagina del Corriere dello Sport, perché solitamente il Corriere dello Sport arriva poco dopo la prima pagina del quotidiano sportivo torinese. Parliamo appunto di Zapata, allora. Parliamo, visto,
ragazzi,
che...
non so se volete chiudere, ma io devo andare.
Io avrei chiuso fra poco.
Sì, 5-10 minuti, non di più, effettivamente. Facciamo proprio velocemente due cose, poi chiudiamo la trasmissione. No, volevo parlare un attimo di Zapata, perché tu devi dire, sì, ha fatto 4 gol al Frosinone, Opi. Però, comunque è lì, 14 gol in campionato, miglior stagione in assoluto per quanto riguarda il giocatore, sì, ex no, Sampdoria, ex
non
Napoli.
Non voglio togliere dei meriti, come diceva giustamente Canton, i gol andrebbero soppesati.
Ma decisivi ne ha fatti quest'anno, buon Zapata.
Però appunto, cioè, non l'avrei, diciamo, come dire... non premiato, l'avrei lodato allora a questo punto prima, da quanto 4 gol,
sì,
facciano sempre...
Ma anche lui ha cominciato a segnare da relativamente poco, in realtà non è vero, però comunque anche lui...
Time a New Orleans.
Anche lui è alla settima partita consecutiva con gol nell'Atalanta, quindi anche lui sta abbastanza inseguendo Quagliarella da quel punto di vista. Si è svegliato dalla 13-14 giornata, quando ha cominciato veramente a buttare dentro ogni partita. La Juve lo sa bene, perché comunque ha fatto gol anche la Juventus. Credo che il gol del 2-1 o del vantaggio provvisorio dell'Atalanta, o il gol del momentaneo pareggio fosse suo a Bergamo contro la Juventus. Però comunque aveva fatto gol anche lui alla Juve. L'Atalanta comunque è sempre lì, cioè comunque l'abbiamo sempre lì, Dario, sempre in lotta per l'Europa League. Ovviamente la situazione attuale dell'Atalanta forse aumenta ulteriormente i rimpianti per quello che è successo contro il Copenaghen in Europa League, con il rigore sbagliato da Cornelius. Non c'è Gianluca che può tessere le lodi del commissario Cornelius, come lo ribattezzava lui, credo,
sì.
Cioè, o del comandante, non ricordo come lo chiamava, francamente.
Guarda, commissario
Cornelius. Però comunque Atalanta squadra rognosissima, veramente molto 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 rognosa in questo campionato. Ma e non solo in questo campionato, in realtà
è sempre la stessa storia. Però ok, l'Atalanta è forte in questo momento, sta andando benissimo, perché tanto per cambiare, come spesso capita, ha trovato la forma perfetta, la quadratura perfetta. poi però magari l'anno prossimo arriva in Europa League, bene, poi magari però smonti tutto perché i pezzi grossi li vendi e non hai la squadra per tenere, per reggere a campionato e coppa.
Però come non è comunque loro comunque trovano sempre modo di rifarsi, però gliele va riconosciuto.
Quest'anno effettivamente sono fuori dalla coppa per un rigore.
No, poi comunque al di là di tutto, comunque è vero che comunque poi l'attaccante forte loro lo perdono, perché comunque sono una squadra piccola, quindi comunque con le squadre grosse vengono a bussare, ovviamente devi sì, nella maggior parte dei casi. Però comunque di Riffo o di Raffa riescono comunque sempre a ricomporsi, vuoi per il settore giovanile, vuoi anche perché comunque hanno delle buone intuizioni Zapata, come Zapata. No, infatti ci stavo arrivando. Zapata è un'ottima intuizione che non ha niente a che fare con il settore giovanile, però è un'ottima intuizione.
È un'ottima intuizione che non è costata 3 banane e 4 noccioline.
No, però comunque il Napoli se n'è liberato e non so se se n'è pentito il Napoli di essersi liberato di Zapata, col senno di poi probabilmente. Probabilmente no, però comunque un attaccante con questi numeri probabilmente gli avrebbe fatto comodo al Napoli.
Sì, però il discorso è che comunque per quanto ci siano i prezzi del mercato che ci sono adesso, l'hanno pagato comunque 25 milioni di euro.
Ma vabbè, non l'hanno pagato tanto, tal Pionte che il Milan non è che lo pagherà poco, se andiamo a vedere.
No. Lo pagheremo quanto avremmo pagato Higuain se l'avessimo preso a prezzo pieno.
Esatto.
La pagherete quando avete pagato André Silva.
Cioè, adesso prendere uno Zapata che ti ha fatto questa stagione, probabilmente 25 milioni col cazzo che ti serve. Te ne vanno almeno il doppio, probabilmente.
No, almeno.
Sì.
Quindi alla fine non gli è costato poco, ma gli è costato poco col senno di poi gli è costato poco alla fin fine. Perché comunque 25 milioni alla fine con un attaccante che sta avendo questi numeri è un affarone per quanto riguarda una squadra come l'Atalanta. Adesso, vabbè, la partita di oggi effettivamente col Frosinone, quello che vuoi, comunque un 5-0. Però comunque, ripeto, è la settima partita consecutiva che Zapata segna in questo campionato. Quindi gliene va sicuramente, gli va sicuramente riconosciuto questo ottimo momento di forma. Tant'è che adesso è in testa a Casemiro e Cannonieri con Cristiano Ronaldo, che comunque è una partita in meno, e con chi è il terzo che ha raggiunto adesso in testa, con Piontek. Non è Piontek.
Quagliarella
che è arrivato 14. Sì, esatto, avevo dimenticato. Cosa c'è d'altro da vedere di questa giornata per quanto riguarda le partite? Roma-Torino, parliamone velocemente di questo Toro che comunque adesso ci andrebbe il presidente qua, francamente ci andrebbe il buon Cairo a parlare di quello che è successo ieri all'Olimpico. Torino che era anche tornato in partita poi con il pareggio, aveva rimontato 2 gol di svantaggio, però poi alla fine ha avuto la meglio la Roma. Questa Roma secondo te, Dario, dove può andare? Cioè, fino a dove può arrivare la Roma?
Bah, e la Roma per me è la squadra più ondivaga del mondo, perché una settimana sembra che possa arrivare tranquillamente in Champions, una settimana gioca che dice ma questi qui non vanno neanche in Europa League. Questa settimana la Roma è andata abbastanza bene, però se vuoi un giudizio definitivo veramente cambia da una settimana all'altra. Faccio fatica a dirti una cosa che poi la Roma nella sua totale
follia,
totale psicopatia, totale psicopatia potrebbe smentirmi la settimana dopo, onestamente.
Sì. Opi?
Sì, sono sostanzialmente d'accordo, perché non si può pensare che la Roma sia questa, poi la settimana prossima magari prende, adesso non sono contro i giochi, ma prenda 3 gol dalla Samp.
Gioca, te lo dico subito, gioca a Bergamo, cazzo, Atalanta-Roma domenica.
Che metti che l'Atalanta vinca... Vinca Bergamo, cosa neanche troppo difficile secondo me, cioè a quel punto cosa diventa?
Infatti settimana prossima Atalanta-Roma è bella tosta per la Roma, domenica quindi, pomeriggio.
È abbastanza ondivaga, per quanto ritengo se la possa giocare fino alla fine.
Sì, certo, per carità di Dio. Una cosa di cui dobbiamo tenere conto anche per quanto riguarda l'ottica futura della Roma in questo campionato è anche un'altra, e cioè che tra 3 settimane la Roma ritorna in Champions League, quindi comunque ha ancora l'impegno europeo ed è l'unica tra l'altro in Europa l'unica Champions League insieme alla Juventus, quindi bisognerà vedere quanto inciderà l'impegno Champions League sulla Roma, tenendo anche conto che la Roma tutto sommato non ha sto grande avversario, quindi comunque potrebbe anche arrivarci ai quarti di finale di Europa League, di Champions League, no Dario?
Sì, può arrivarci
perché gioca col Porto, se ricordo bene, no?
Sì, può arrivarci se gioca in modo se è la Roma che che va bene, perché se la Roma che va male può perdere con chiunque.
Vero, vero anche questo. Diciamo che l'avversario, ripeto, non è dei più irresistibili per quanto riguarda la Roma. Confermiamo che gioca col Porto, tanto gioca martedì, non ricordo il giorno, però martedì alle ore 21, quindi la seguiremo noi la partita in diretta, vai.
No, basta, non ho niente da aggiungere. Vabbè, ragazzi, sto veramente precipitando.
Vai tranquillo. Adesso chiudiamo. Stiamo vedendo giusto gli highlights. Stiamo vedendo ancora gli highlights di Roma Torino di ieri con il gol di Ansaldi. E poi vedremo il gol di Al-Sharawi. Poi andremo anche a chiudere. Molto brevemente, ci rimangono solo due partite. Un bel Cagliari-Empoli oggi pomeriggio. 2-2 tra Cagliari-Empoli e 1-1 tra Spalle e Bologna nel derby emiliano. Cosa possiamo dire di queste partite? Il Bologna è tornato a gol Palacio, per la cronaca. Dobbiamo sottolineare comunque che il Bologna è tenuto su da Palacio, e ciò credo sia, non so come definirla francamente questa cosa, non so se Dario vuoi dirla tua sulla questione.
Ti ho perso, dicevi, scusami.
Dicevo che il Bologna è tenuto su da Palacio sostanzialmente nel 2019.
Un interista meglio di me potrebbe darvi una risposta. Certo che se ti affidi a Palacio nel 2019, voglio dire, hai le...
Sì, è il Bologna, va detto, però insomma non è una bella situazione effettivamente. Mentre invece il Cagliari è retto su da Pavoletti, che tra l'altro ha ritrovato la specialità della casa, ovvero il gol di testa. Mentre invece per quanto riguarda l'Empoli, invece cosa segnalerei anche? Segnalerei il gol di Di Lorenzo, questo giovane di cui si sta parlando molto. Vedremo se anche lui, magari più per giugno ovviamente, possa diventare magari un obiettivo di mercato ambito dalle grandi. Perché comunque le grandi devono anche interessarsi ovviamente ai giovani, perché comunque è chiaro che ci sono i nomoni in circolazione, però... Forse comincerei anche un pochettino a pensare ai giovani, a patto ovviamente che vengano venduti a un prezzo umano, cosa che specialmente qua in Italia vedo un po' complicata, no Dario?
Sì, non è probabile una cosa del genere.
No, tutt'altro. Stavo guardando se c'era la prima pagina del Corriere dello Sport. No, non c'è la prima pagina del Corriere dello Sport. Allora, in chiusura, Pebacco devi morire.
Pebacco. Beh, lo diamo a Muriel, dai.
Sì, grandissimi gol ha fatto, effettivamente.
Esatto, più di Zapata, perché sì, Zapata ne ha fatti 4, ma li ha fatti a Frosinone. Muriel le ha fatto due bei gol, praticamente entrambi da iniziative personali, quindi sì. va bene così.
Anche Quagliarella, tutto sommato.
Anche Quagliarella,
esattamente,
anche
perché comunque c'è la regola del sudden death nei playoff dell'NFL, sì. non si va fino a... Vabbè, giusto, è vero, sì, c'è il sudden death.
Sì, però se non sbaglio, se segni un touchdown hai comunque una possibilità...
No, c'è scritto next score wins, era apparso in grafica, quindi... Quindi sì, è la prima praticamente, la prima segnatura risolve tutto. Era durante la regular season che c'era la regola del possesso alternato, mi sembra.
O forse anche nel Super Bowl.
Sì, anche nel Super Bowl c'è la sudden death per quanto riguarda i playoff. Opi?
Lo do a Milik, perché comunque questo qua si è rotto praticamente due volte le gambe.
Sì.
E adesso sta finalmente facendo una stagione degna di questo nome.
Sì, anche preso, cioè non lui, però il Napoli oggi ha preso anche 4 pali, va detto.
Beh,
con
lui
la
ne ha presi due.
Ne ha presi due, esatto, ne ha presi due, quindi è stato anche sfortunato.
Ripeto, non è uno che si è slogato una caviglia.
No, cioè, infatti.
Qua si è attaccato due volte... il crociato,
esatto, esattamente, esatto. Quindi bello che è bello per il Napoli che comunque lui sia tornato comunque a ottimi livelli. Ma buono, direi che possiamo fermarci qua. Noi torniamo domani sera dalle 20:30 per seguire dalle 20:25 per seguire la partita di Torino tra Juventus e Chievo, che sarà il posticipo di questa 20ª giornata, l'ultima partita di questa giornata. Alle 15 su Twitch l'appuntamento con Genoa-Milan commentata da Mauro Suma. Domenica prossima invece l'appuntamento con Lazio-Juventus alle ore 20:25 che seguiremo. Non ci sarà il pallonare alle 23, però seguiremo in diretta la partita delle 20:30 dallo Stadio Olimpico di Roma. Grazie, buonanotte da Rilloni.
Grazie a voi, buonanotte.
Grazie all'avvocato Andrea Pezzo.
Grazie a voi.
Grazie a Gianluca Rouge, al pupazzo che ha trovato, e anche a Andrea Canton che è stato con noi in precedenza. Come detto, ci fermiamo qua. Noi torniamo domenica prossima con il campionato di Serie A, anzi, per quanto riguarda la prossima giornata, ma ci sentiamo domani sera dalle ore 20:25 per seguire Juventus Chievo. A domani, buonanotte.
Beh. Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.